Grazie, fratello Brown. Grazie, rimaniamo in piedi solo un momento mentre preghiamo. Quanti vorrebbero essere ricordati stasera nella preghiera? Vorreste farlo sapere proprio mentre alzate la mano? Chiniamo i capi ora mentre ci volgiamo a Lui. Nostro Padre Celeste, chiediamo il permesso mentre veniamo nel nome del Signore Gesù di avvicinarsi al Tuo trono di misericordia. Non vorremmo affatto stare al trono del giudizio, ma al trono della misericordia, perché in questa misericordia, tramite la sua grazia, per cui veniamo prima a ringraziarti per essere vivi e qui stasera. Oh, come Satana desidererebbe sottrarci velocemente dalla scena, subito nel mezzo della battaglia, ma gli angeli sono accampati intorno a coloro che lo temono. E noi siamo così grati per questo. E sono così felice per una nuova esperienza di conoscere la realtà della Sua promessa. Ti ringrazio stasera per questo raduno di concittadini cristiani del Regno di Dio in questa grande comunità qui sulla terra, che abbiamo insieme in questo modo di avere comunione intorno alla parola, seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ti ringraziamo per la grande ampia portata di questi uomini d'affari del pieno Vangelo e per l'influenza con il Vangelo tra la gente d'affari e di tutti i ceti sociali. E per questi preziosi servitori unti che sono qui sul palco stasera e sui campi, che dietro di loro c'è un segno di cristianesimo attraverso anni di persistenza e di incalzare la battaglia quassù in prima linea. Dio, vorremmo pregare stasera che gli angeli di Dio prendano la loro posizione ora in mezzo a noi. Salva coloro che non sono salvati, riempi quelli con lo Spirito Santo e metti la completa armatura di Dio su coloro che non sono calzati, allacciati e coperti. E preghiamo che Tu guarisca i malati e gli afflitti, che possa elevarsi un grido così glorioso su questo campo, Signore, affinché colui che camminò sul Mar di Galilea possa venire sul lago stasera e stare con noi a occuparsi di noi, Signore, ognuno per come ne abbiamo bisogno. Parlaci tramite la Tua parola, Signore, perché davvero questa è la nostra speranza, la nostra posizione, che è sulla Tua parola. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie. Billy, mio figlio, è venuto un po' prima per me stasera. E mi ha detto, vorrei proprio portarti giù ai campi. Ha detto, tu hai visto molti convegni e siamo stati insieme in gran parte del mondo, ma ha detto, questo è uno dei posti più tranquilli e riposanti che tu abbia mai visto, papà. E io ho detto, bene. Ha detto, ma io aspetterò che si faccia giusto un po' più tardi. E ho detto, qual è il problema? Ha detto, alcuni fratelli e io eravamo là fuori nel campus, fuori sul campo, e ha detto, due grossi scoiattoli grigi stavano nei boschi. E ha detto, tu li avresti inseguiti fino a mezzanotte per prenderli così. Ho detto, oh, Paul. È un privilegio essere qui stasera. Ho così tante cose per cui essere grato, così felice di essere vivo e di essere al servizio del Signore. Sono certamente grato per questo meraviglioso commento che il fratello Brown, il nostro prezioso fratello, mi ha rivolto giusto qualche istante fa. Io certamente mi sento insignificante a stare in piedi dietro a, non lo chiamerò come ho fatto qui sul palco qualche istante fa, ma certamente era un grande titolo, ma potrebbe non piacergli. Così ha detto che non si potrebbero distinguere i pentecostali dai presbiteriani. No, non quando i presbiteriani diventano pentecostali, è così. Questo è che li rende tutti uguali. Ed è certamente, mi sono meravigliato del grande messaggio che ho sentito dal fratello Brown quella sera, che veniva attraverso il canale del Signore, il suo servitore. È come egli ha benedetto la mia anima e sapere che Dio sta suscitando questo tipo di uomini. E mi pare di capire che il mio prezioso amico e fratello Duplessis dal Sudafrica è qui e vi ha già parlato. E sono certo che è stato pieno di ricche vitamine dal grande regno di Dio. Anche lui porta un messaggio così emozionante. Ora, sapete, ero appena prima di entrare, ho fatto una piccola passeggiata di circa 100 yard fuori e intorno. E sapete, questo mi fa pensare di tenere un convegno io stesso l'anno prossimo e di portarlo qui. E vedere se possiamo affittare questi campi e rimanere tutti qui. Avere circa una settimana quassù solo pregando per i malati, portando i malati e gli afflitti, sarebbe molto bello. Pregheremo per questo e vedremo cosa il Signore ha da dire al riguardo. Mi piace fare proprio come Egli mi dice, sapete, e poi mi sento bene per questo. Sono certo che vada bene se io, tra i fratelli qui, di annunciare in qualche modo alcune delle mie successive riunioni, immagino che vada bene. So, non credo che ferirebbe qualcuno, e domani saremo qui e domani sera al banchetto, se il Signore vuole, e poi domenica pomeriggio siamo al, non so dire il nome, il Mater Ike School Auditorium a Chicago, dove sono stato all'ultimo convegno. Abbiamo avuto un tempo così glorioso. E poi lunedì sera credo sia anche il Mother per una specie di raduno missionario o una piccola festa da Dio per il mio prezioso fratello Joseph Bozé, con il quale siamo stati associati insieme per tanto tempo. Così bello vedere il fratello Bozé e il fratello Carlson il fratello Sam Moore, così tanti qui stasera. Mi guardo intorno e vedo i loro volti e sono così felice per questo. Poi tornando a casa per andare al convegno a Sutter Pines, nella Carolina del Sud. Il 7, 8, 9, 10 di giugno con il giornale The Midnight Cry e poi avanti a un altro presbiteriano, il fratello Bigby. È stato lui a scrivere quell'articolo, un dottore presbiteriano incontra un profeta pentecostale o una osservazione del genere e sarò con lui giù a Columbia, nella Carolina del Sud. E poi avanti fino a Southgate, al Cove Palace, dove abbiamo avuto molti convegni là con gli uomini d'affari. Poi da là penso fino a, credo sia Santa Monica o da qualche parte lassù. Su in California, Grass Valley, poi avanti fino a, credo sia Spokane, da là di nuovo giù in Oregon a Salem, Oregon e poi su nella Columbia Britannica e fino ad Anchorage in Alaska. Per organizzare una sede per gli uomini d'affari in quel luogo, appena il risveglio sarà finito. E poi cercherò di tornare a casa in tempo per rientrare prima dell'inverno da oltreoceano. Ho un po' ascoltato e osservato i miei fratelli pentecostali quando hanno predetto l'arrivo di un vasto risveglio. E sappiamo tutti che il risveglio che abbiamo appena attraversato è cessato. ma ci deve essere qualcos'altro in arrivo che è glorioso e grandioso. E così ho studiato a fondo per trovare questi punti nella scrittura. Penso che se la nostra rivelazione deve essere scritturale, e allora sappiamo che è giusta. Se è una scrittura, è dal Signore. E sto iniziando a credere che sia così, che sta arrivando un tempo di maturazione per i frutti della sera. Ho predicato l'altro giorno sull'albero della sposa, il mattino di Pasqua, come Cristo era quell'albero che era perfetto. Davide lo vide e disse: esso si trova presso i rivi d'acqua. E poi come Roma batté quell'albero, l'albero perfetto che portava frutti perfetti di Dio, e la pesa un albero fatto dall'uomo, ma Dio lo risuscitò il terzo giorno. E poi a quel punto venne un albero della sposa che si fece avanti, portando i suoi frutti. Ed entrò di nuovo il nemico e lo abbatté durante l'epoca oscura, ma io restaurerò, dice il Signore. Come sorsero i luterani e si denominarono la vita fu potata, vennero fuori i metodisti, si denominarono la vita fu potata, venne fuori la denominazione pentecostale, la vita fu potata. Ma il frutto matura sulla cima dell'albero quando escono le luci della sera. Siamo vicini alla strada, quindi ci aspettiamo grandi cose in futuro. Ho da poco avuto un incidente, come sapete, mi ha fatto quasi saltare gli occhi, e sono così grato di essere qui stasera che posso vedere. Ora, voi che segnate la scrittura, io ho i testi, non saprei se chiamare qualcosa su cui stavo parlando testo o meno. Ho annotato dei commenti e scritture qui, su cui ho sentito che forse il Signore vuole che parli un po' per pochi momenti, e di solito non finisco mai. Beh, l'altro giorno ero, penso, fratello Sottiman, a circa 6 ore o qualcosa del genere. Mi ci vuole molto tempo. Sapete, io non ne so molto, quindi io devo proprio aspettare, quindi devo un po' prendermi il mio tempo. Non sono come alcuni di questi fratelli che sono davvero teologi e lo fanno proprio scorrere. Devo proprio aspettare un po' che venga fuori, un po' rallentare con questo, sapete. Mi ci vuole un bel po' di tempo, poi tu, molto tempo per iniziare e poi molto tempo per fermarmi. Ma è che mi sento di mettermi a correre, sapete. È proprio come prendere una macchina. Una volta passato per tutte quelle marce fino a raggiungere la quarta, allora corre abbastanza bene. Ti piace proprio farla correre così per un po'. Quindi, come lettura della scrittura, leggiamo nella parola di Dio stasera da Proverbi il 18 capitolo e il 10 versetto e da Isaia 32, 2 per cominciare. Ora in Proverbi al 18 capitolo e il 10 versetto si legge così: il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi ricorrerà ed è in salvo. E nel libro di Isaia 32, 1 e 2. Ecco, un re regnerà in giustizia e quant'è a un principe signoreggerà in dirittura. E quell'uomo sarà come un ricetto dal vento e come un nascondimento dal nembo, come rivi d'acqua in luogo arido, come l'ombra di una gran roccia in terra asciutta. Ora che Dio possa aggiungere le sue benedizioni alla lettura di questa preziosa parola, pregate per me. Mentre stavo ascoltando un piccolo fratello di colore qualche giorno fa a Louisville, un piccolo predicatore pentecostale, predicava, cantava e perdeva lo spirito per qualche minuto e si fermava e diceva: pregate tutti per me. Poi diceva, predicava ancora qualche parola, diceva: qualcuno preghi per me, diceva, e non sapete cosa significa se non venite quassù una volta. Venire sul palco non dovrebbe mai essere solo venire per essere visti o venire per essere sentiti. Dovete venire e venire dalla freschezza della vostra stanza in preghiera. Entrare in una congregazione sotto l'unzione per fare proprio come lo Spirito Santo dirà di fare. Dire proprio come Egli ha detto. Lui non so cosa farà. Ho iniziato a predicare così e ho visto lo Spirito Santo muoversi sull'altare e chiamare amare uomini e donne che vivevano in adulterio e tutto, e portarli all'altare e fare confessioni. E l'ho visto liberare e guarire le persone, e non sai cos'egli sta per fare. E l'ho visto portare avanti messaggi che tagliano i cristiani e a volte benedicono i cristiani. E tu non lo sai, vai solo lì, è tutto. E se vai con qualcosa un po' prestabilita, secondo la tua stessa idea, puoi essere molto ingannato. Una volta c'era un piccolo, un ministro di nome Jack Moore, molti di voi lo conoscono, è un membro di questa associazione, e aveva un bambino di nome David, e ci ho pensato spesso. Lui aveva circa, in quei giorni David aveva circa 6 anni, e aveva sentito suo papà predicare, tutti i predicatori, così pensava che il Signore lo chiamasse a predicare. Così diceva, continuava a dire, papi, voglio predicare. E suo papà diceva, va bene David, una di queste volte. E lui continuava a dire, ora papi, mi hai promesso che avrei potuto predicare. Così la sua mamma lo vestì molto bene e gli mise un piccolo papillone e dei pantaloni lunghi, una piccola camicia bianca. Sembrava un ecclesiastico. Salì e si sedette sulla sedia quella sera preparandosi a predicare. Così il fratello Jack disse, sapete gente, disse, da molto tempo David vuole predicare, disse, ora lo lasciamo libero, disse, vieni David, salta qua giù e predica. Disse che lui uscì da quella sedia come che stesse per infiammare il mondo, saltò laggiù alla fine del palco, guardò un po' a destra e a sinistra, disse che sembrava così svuotato, disse, non funzionerà. Tornò indietro e si sedette. Ho visto molte volte che non pensavo che funzionasse. Così noi predicatori dobbiamo stare in piedi, barcollare in ogni caso. Così come ha detto il piccolo fratello, pregate per me. Pensando all'argomento dopo aver letto questo glorioso testo ora e arrivando alla parte più importante del servizio, voglio prendere un testo stasera che mi viene in mente, che ho già cercato di trattare. Sull'argomento di lasciare uscire la pressione, ho pensato che sarebbe stato molto appropriato. C'è così tanta pressione ovunque. Tutti sembrano essere sotto pressione. Cosa lo fa? Qual è il problema? Tutto è un giorno di pressione. La gente guida per la strada a 90 miglia all'ora e prende le multe dai poliziotti e corre per la strada, quasi rischiando di perdere la vita per correre via. Arrivare 5 piedi davanti a qualcun altro per arrivare a un bar per bere per un'ora prima che vadano a casa. Pressione. È così. Anche i cristiani ne sono turbati. Vedete alcuni di loro, tutti sottoposti a pressione fino ad aggredirvi, e hanno accumulato abbastanza collera come se stessero per esplodere. Qual è il problema? Qualcosa di sbagliato che non dovrebbe essere. La collera viene da Satana. Tutti però sono sotto pressione. Certo non credo sia questo gruppo qui, ma è un... sapete, queste riunioni vengono registrate, quindi andrà in altri posti, vedete. Così parlerò a quel gruppo che è sotto pressione. Ma pensavo che, sapete, questa turba tutti i gruppi, la pressione. Se Satana riesce una volta a mettervi sotto pressione, vi ha quasi sbaragliati. È così, tanta pressione. Le persone fanno cose sbagliate e cercano di coprirle. Beh, l'unica cosa che fa è accumulare più pressione. Accumula proprio più pressione. So cosa significa la pressione. Stavo per perdere la vita l'altro giorno a causa della pressione. Sono lieto che il Signore mi abbia dato lo svago di andare a pesca, a caccia. Tutti conoscono mia madre che è appena morta qualche mese fa, benedetta santa di Dio, penso, cioè alla festa della mamma l'altro giorno non ho indossato una rosa. Alcuni di loro hanno detto, che succede Billy? Hanno detto, tua madre non è morta da poco? Hanno detto, perché non hai una rosa bianca? Ho detto, non posso portare una rosa bianca, mia madre non è morta, è viva. Sì, ho detto, se ne indossassi due, allora vi sarei d'intoppo. Se ne indossassi una bianca, sarei un ipocrita con me stesso, perché credo che viva che non è morta. Gesù disse, chi crede in me anche se fosse morto vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Io ci credo, questa è la sua parola. E così stavo andando. Il mio svago è pescare e cacciare. E ne sono felice. Quando torno a casa e le chiamate, le persone si mettono lì da ogni parte, aspettano per mesi e anche loro sono sotto pressione e cercano di scoprire cosa il Signore vorrebbe che facessero e cosa nella loro vita. E rimaniamo lì finché Dio non parla dal cielo e glielo rivela. Anche questo crea pressione con le persone. Poi quando divento teso vado giù, faccio parte di alcuni club per andare a sparare ai bersagli e ho sempre voluto un fucile Weatherby Magnum, ma io alcuni miei amici volevano comprarmelo, sono molto costosi, ma io non potevo permettergli di farlo. Non riuscivo a vedermi lasciare che un mio amico pagasse così tanto per un fucile. Quando so che dei missionari predicano senza scarpa ai piedi, quindi io non potevo farlo. Il fratello Art Wilson ha dato a mio figlio un piccolo fucile qui tempo fa e lui non sapeva di essere mancino e questo aveva un otturatore destro. Un altro mio amico che gestisce un punto di vendita di Weatherby ha detto fammelo prendere e mandarlo a Weatherby e farlo alessare per te e te ne farò un Weatherby Magnum. Ha detto se lo fai tu ti costerà $30, ha detto io posso farlo per circa $12, ha detto fammelo fare. Beh, alla fine io sono stato d'accordo, lui era proprio un fratello metodista, appena ricevuto lo Spirito Santo e io ho detto fai pure. Volevo tanto farlo, l'ho portato giù al poligono e ci ho messo un proiettile e l'ho sollevato per sparare. E ho visto il fuoco proprio a circa 5 piedi sopra la mia testa ed è tutto quello che ho capito per un secondo o due. Pensavo di essere morto, è una cosa gloriosa. Ho avuto la sensazione più pacifica che io credo che se dovessi morire non penso che ne avrei paura. E così non riuscivo a vedere, sentire né niente e ha fatto esplodere il fucile così completamente a pezzi che la canna è andata sulla linea delle 50 yard da questa parte. Il calcio e le altre cose sono andate a 50 yard dietro di me e i pezzi del fucile hanno strappato la corteccia dell'albero e mi si è sciolto in mano quello che ne è rimasto e ho potuto sentire qualcosa che schizzava, sembrava come un... Mi sono ripreso e io cercavo di tenere gli occhi aperti per vedere cos'era successo. E un pezzo mi aveva colpito dritto nella fronte, uno mi era passato intorno all'occhio da questa parte giù da quella parte e uno in questo zigomo, uno si era conficcato nel cranio, questo aveva colpito da questa parte dell'occhio e questo era andato nell'osso, questo era passato e aveva fatto cadere quel dente lì e così stavo avendo un bel po' di tempo per vedere. L'uomo che era con me stava uscendo per vedere dove veniva colpito il bersaglio e io non riuscivo a sentirlo e non riuscivo a parlargli e tenevo quest'occhio aperto con la mano cercando di fargli segno. Alla fine è venuto lì e il fratello Wood ed era così agitato che non riusciva nemmeno a far partire la macchina, così noi alla fine sono andato a farmeli ripulire e mi hanno tolto dei pezzi dal cranio e ho guardato quei pezzi grandi conficcati di 1.5 pollici 2 pollici in un albero. Ora la compagnia Winchester dimostra che il loro fucile resiste a 6.900 libri di pressione e questo era stato di circa 4 tonnellate. Quindi, vedete, devono essere esplose 6-8 tonnellate a 1 pollice dal mio occhio. Questo, se questo avesse fatto esplodere il fucile, avrebbe proprio semplicemente fatto rimanere così tanto di me laggiù. Allora, qual è stato il problema? Il modo in cui quelli che hanno lasciato il fucile ci hanno lasciato sopra troppo spazio di testa. Invece che il fucile esplodesse in avanti e esplosa all'indietro, così questo mi è andato in faccia e ha fatto esplodere quell'otturatore che pesa circa 1,5 libbre. Oh my! Proprio giù fino a una gabbia per cervi, che si trovava molto dietro di me al Conservation Club. E mentre ci penso ho pensato, Dio, sono così felice di essere qui. Rendetevi conto che Satana stava cercando di uccidermi a quel punto, ma non può farlo finché Dio non è pronto che io vada a casa. Allora sono pronto ad andarmene in quel momento. C'è qualche altro malato per cui pregare o qualcosa da fare. Poi, pensando a quella pressione, ho pensato, sai, questo mi ricorda qualcosa. Potrebbe essere utile proprio un po' dirlo per qualche istante. Questo va a dimostrare che se quel fucile fosse nato come un Weatherby Magnum dall'inizio, sarebbe stato fatto per resistere a quella pressione. Ma non era un Weatherby Magnum. Era un Winchester convertito in un Weatherby Magnum, quindi non poteva resistere alla pressione e ho pensato, è una cosa molto impressionante, prenderò un testo su questo un giorno. Se iniziamo solo fingendo di essere cristiani, senza tornare alla base stessa di nascere di nuovo, esploderete da qualche parte lungo la strada. La pressione è troppo forte, non potete sopportarla se non siete fatti per questa, e non potete essere fatti per questa finché Dio non si impossessa di voi, e non solo vi lucida, ma vi fa partire dall'inizio e vi porta a un vero magnum. Un vero figlio di Dio che è fatto per resistere alla parola, fatto per resistere alla pressione, la pressione del giorno. Così tanti esplodono, uomini che cercano di imitare altri, e così prima o poi esplodono. Dio ci ha portati su questa terra e ci ha messi nella Chiesa e diverse cose, e noi dobbiamo essere quello che siamo. Dio, tramite la sua opera e conoscenza, messo nella Chiesa, e io ne sono così felice. La pressione si accumula e prima o poi si manifesterà su di voi. Qualche sera fa il nostro pastore non stava male, era solo sfinito, procedeva a stento. Oltre a tutte le mie chiamate, mi hanno passato la sua e sono andato all'ospedale. Mi hanno detto che una certa signora avrebbe fatto una colostomia il mattino dopo e forse sarebbe morta sul tavolo, ed era una peccatrice. Il pastore non poteva raggiungerla, così loro ho preso la sua chiamata e sono andato al... Hanno detto che era nella stanza 321, sono andato di sopra e volevo essere gentile perché era appena prima dell'orario delle visite, volevo parlarle da solo e ho detto: signora, l'infermiera, saprebbe dirmi di una signora con un certo nome? Lei ha detto: non lo so, tutta sotto pressione. Così hanno detto che era nella 321. Ha detto: allora perché non va alla 321 e guarda? Ho detto: grazie signora. Scendo alla 321 e ho detto: c'è una signora qui che si chiama signora Knuckles. Nessuno con quel nome. Oh, detestavo tornare di nuovo da quella signora. Così ho attraversato il corridoio e ho detto: c'è una signora Knuckles qui. No, nessuno si chiama signora Knuckles. Così sono tornato indietro. C'era un'altra infermiera lassù nel corridoio e le ho detto: mi è stato detto di andare alla 321 e la signora Knuckles qui ha detto: potrebbe essere stata la 221. Scenda le scale. Ho detto: sì signora, grazie. Sono sceso al piano di sotto e c'era un piccolo dottore seduto laggiù e senza commenti, non lo dico per cattiveria, ma era largo quasi quanto era alto e seduto lì con uno di quei tagli di capella a spazzola più o meno della mia età. E girava i suoi stetoscopi sul dito. Ho detto: come va? Ha guardato solo di lato, ho pensato: non voglio parlargli, c'è troppa pressione qui. Così sono andato giù dall'infermiera e ho detto: signora, sono un po' confuso. Ho detto: sono andato di sopra per trovare una signora, la signora Knuckles, che doveva essere nella 321. Al mattino verrà sottoposta a un'operazione per cancro per fare una colostomia. Ho detto: saprebbe dirmi, lei è su quel piano? L'infermiera la sua detto che forse stava nella 331 qua giù. Lei ha detto: beh, allora vado a vedere. Ho detto: grazie. Sono tornato là. No, non ne sapevano niente. Così poi sono tornato fuori e mentre passavo una signora nel corridoio ha detto: vada a chiedere a questa infermiera qui. Così sono andato da lei e lei ha detto, io ho detto: come va? Ha detto: come va? Davvero gentile, tranquilla. E ho detto: saprebbe dirmi se c'è una signora su questo piano? Ho detto: sono così confuso. Io ho detto: sono stato al piano di sopra e al piano di sotto e ho detto: una signora di nome signora Knuckles. Lei ha detto: solo un momento, signore. Si è tolta la mascherina che aveva sul viso, era stata all'operazione, e corsa lassù a prendere il registro, lo ha esaminato, ha detto: oh, sì. Ha detto: è nella 221. E io ho detto: grazie mille, signora. Lei ha detto: prego. Ho pensato: bene, lode a Dio, quella è. Lei è, anche se di fretta, eppure ha almeno a cortesia. Così sono uscito dalla porta e sono tornato indietro e qui c'erano tre e le corsie tutte separate. E io non sapevo da che parte andare e ho guardato e non riuscivo a vedere nessun segnale. Ecco che arriva questo piccolo dottore che portava la sua cartella, il suo stetoscopio in mano. Ho detto: signora, saprebbe dirmi dove la 221? Ha detto: da questa parte, da quella parte. Ho detto: grazie per le sue informazioni. Che Oh, tutti sono sotto pressione, esatto. Non hanno tempo, niente, io. Tutti sembrano andare da qualche parte, si affrettano e aspettano. Il mondo intero sembra esserne afflitto. E i dottori non hanno il rimedio, esatto. Ma sono così felice stasera che in mezzo a tutto questo so che qualcuno ha il rimedio. Il quale è Dio. Egli ha il rimedio di come uscire da questa pressione. Ne stavo parlando con un dottore, è stato un anno fa o più, disse. Fratello Branham, disse, sai, i manicomi sono sovraccarichi. Disse, gli psichiatri stanno andando a pezzi e ci sono psichiatri che curano gli psichiatri. E disse, oh my, disse, io mi chiedo quale sia il rimedio. Disse, io ce l'ho. Disse, cosa? Disse, Gesù è la risposta. Egli è la risposta a tutto questo. E lui disse, io credo che tu abbia ragione. Quest'epoca nevrotica, nessuno ha un minuto. Beh, una volta potevamo andare a trovare il vicino. Alcune di voi, sorelle, non avete tempo per pregare. Stavo pensando a John Wesley. La sorella Susanna Wesley aveva 17 figli e non aveva una lavatrice e un'asciugatrice automatiche e non apriva il rubinetto e aveva l'acqua calda. La portava da una sorgente in un vecchio secchio di cedro. Eppure riusciva a trovare da 2 a 3 ore ogni giorno per mettersi vicino quei piccoli e insegnargli la Bibbia. E da ciò vennero un Charles e un John che cambiarono il corso del mondo. Ora, vedete, siamo così furiosi, andando proprio da qualche parte e non andando da nessuna parte, andando proprio a capofitto. Ora, nel Vecchio Testamento, quando un uomo aveva fatto qualcosa di sbagliato e forse aveva ucciso un uomo o aveva fatto qualcosa di sbagliato, allora quell'uomo che aveva ucciso, i suoi amici davano la caccia a quest'uomo finché non lo trovavano e non uccidevano anche lui, perché il Vecchio Testamento era dente per dente e occhio per occhio. Ma Giosuè costruì dei luoghi chiamati la casa di rifugio, e questi luoghi ce n'è uno a Ramoth di Galaad, penso che ci siano 4 luoghi da Dan a Bersabea. Ed erano luoghi di rifugio dove se un uomo avesse sbagliato e non aveva voluto farlo, poteva andare alle porte della città di uno di questi rifugi e perorare la sua causa. E dir loro che non aveva inteso fare questo male, e allora poteva andare in questa città ed essere al sicuro dal suo nemico. Se aveva detto una bugia e gli inseguitori lo trovavano, avrebbero potuto tirarlo proprio giù dall'altare se aveva mentito. Ma se era stato sincero e non aveva voluto fare del male, loro potevano, lui poteva essere al sicuro finché era in questa città. Ora, quello è un luogo sicuro, un luogo di rifugio dove l'uccisore o l'inseguitore per ucciderlo era al sicuro da lui. Era protetto, ma l'uomo prima doveva essere un uomo che lo aveva fatto accidentalmente. Se lo aveva premeditato deliberatamente, allora non c'era speranza per quell'uomo. Non aveva nemmeno una possibilità, ma se non aveva inteso farlo, ora vorrei fermarmi qui solo un minuto. Ci sono persone oggi, e forse alcune di loro sono qui, che fate del male, ma non intendete farlo. Ho incontrato uomini che usavano il nome del Signore in vano e ho incontrato donne che stavano con le sigarette in mano che fumavano e uomini che imprecavano. E avvicinandomi davanti a loro così, avendoti riconosciuto essere un cristiano, diranno, mi scusi signore, io non intendevo dirlo. Ho visto le donne bruciarsi le mani quasi per la vergogna, tenendosi dietro quella sigaretta. Un uomo che beve farà una fuga, si girerà da qualche parte, vedete, loro, quello è il tipo per cui c'è speranza. Ma ci sono alcuni di quelli che si avvicinano e imprecano proprio davanti a un cristiano per comportarsi da maleducato. Quell'uomo è al di là di ogni speranza. Quando predichi contro le malefatte, la santità, predichi che le donne non dovrebbero indossare abiti morali. Questi vecchi vestitini, i pantaloncini che indossano, li indossano solo per essere volgari. E quando lo fanno, non c'è luogo di rifugio per loro. Se ci fosse, non lo cercherebbero nemmeno. Così, prima o poi, saranno raggiunte. Ma per chi vuole un luogo di scampo, non ci si può sentire a proprio agio quando si sta sbagliando. Non c'è modo di sentirsi a proprio agio. Quando un uomo infrange le leggi di Dio, sa di essere colpevole e sapete che i segugi dell'inferno sono proprio dietro di voi e prima o poi i vostri peccati vi scopriranno. Alcuni di voi uomini d'affari, se doveste uscire qui e imbrogliare volontariamente qualcuno, sapete di aver agito male e prima o poi quello vi raggiungerà. È così. Credono che, oh beh, non farà male. Ma quando iniziate a coricarvi la sera, c'è qualcosa in voi che vi dice quando state pregando, sta proprio davanti a voi. Sapete di essere in errore. Ora, tutti noi abbiamo cose che non possiamo affrontare. A volte abbiamo debiti che non possiamo coprire. A volte abbiamo promesse che non possiamo rispettare. E io ne ho molte. Ma c'è una cosa per cui mi sento bene. La sera, quando ho fatto tutto quello che potevo fare, quando ho visitato ogni persona malata che potevo, eppure molti di loro penseranno, è un ipocrita, non è mai venuto da me, il mio bambino è proprio uguale a quello. E so che si sentono così, sono destinate a sentirsi così. Ma quando ho usato il mio ultimo soffio di energia, quando ho fatto il meglio che potevo fare, e mi inginocchio davanti al Padre la sera e dico, Dio, ci sono 100 persone qui in città stasera che mi chiedono di andare da loro, ma non riesco proprio ad andare oltre. Tu conosci la mia forza, allora sento che se egli dovesse chiamarmi e poggio la testa su quel cuscino per morire, su quel cuscino quella notte, sono in un rifugio. Ho fatto del mio meglio per il mio Signore e se riusciamo a farlo allora Dio crea una via per noi. Ora, quest'uomo che viene in questo luogo di rifugio, ora, quando entra lì, prima deve voler entrare. Deve desiderare di sfuggire all'ira che lo sta incalzando. Deve volerlo fare. Ora, non intendo dire questo in modo critico, e Dio lo sa, è a un milione di miglia da questo, ma sono stati riunioni in cui i predicatori predicavano e lui diceva, alcuni di voi, tornate giù per i corridoi, trovate i vostri amici e portateli quassù. Ora io sono sempre stato un po' restio su questo. Credo che sarà la parola, non convince. E se lo fa, lo Spirito Santo guiderà. È troppo emotivo. Un uomo che viene a Cristo deve venire sensatamente, con riverenza, sulla base dello Spirito Santo che lo convince. E gli mostra che qualcuno è morto per salvarlo, venendo sensatamente sulla base della parola, credendo, accettando Cristo, il sostituto della sua vita. Ora, credo che un uomo che viene a Cristo, e Cristo è il nostro rifugio, ora, quello è il rifugio del Nuovo Testamento, è Cristo. Ora, un uomo che viene a questo rifugio deve voler venire. E deve ricordarsi un'altra cosa, deve rimanere lì. Oh, ma non può solo correre dentro finché gli inseguitori non passano e poi uscire di nuovo. deve essere soddisfatto. E credo che se un uomo sano di mente potesse vedere che la morte stesse galoppando dietro di lui e l'inferno del diavolo in cui andrà e riuscisse a trovare un luogo di rifugio e poi volesse uscire di nuovo, c'è qualcosa che non va in quell'uomo. Finché lui è nel rifugio, è al sicuro. E se mai uscisse di nuovo, è soggetto ai suoi uccisori. E in Cristo abbiamo rifugio e siamo al sicuro che abbiamo salvezza dall'ira di Dio e l'ira dell'inferno che sta per abbattersi su di noi. Ora, questo luogo di rifugio, quest'uomo doveva voler rimanere, lo stesso è oggi, dobbiamo voler rimanere. Fatemi dire questo, sono dietro al pulpito, ora presto saranno 32 anni. Ho iniziato a predicare quando ero solo un ragazzino e dico questo dal profondo del mio cuore. Non ho mai visto una sola volta in cui io abbia mai voluto lasciare questo luogo glorioso. Sono al sicuro nel padiglione di Dio, felice nel suo amore e nella sua grazia. Come dice lo scrittore che vivo sul lato dell'alleluia, sono così felice di essere qui. Oh, è un posto così confortevole dove stare. So di essere al sicuro dal mio nemico finché... Ora, quando quest'uomo che corre con un nemico alle spalle, presto lo prenderà e lo farà pezzi per il peccato che ha commesso, ma quando è lì dentro può lasciare uscire la pressione, è al sicuro. La guardia alla porta lo prenderà, i suoi uccisori, prima che entrino, perché l'ha messo al sicuro nella torre di rifugio. Ora, poi quando è lì dentro, come potrebbe sentirsi al sicuro e lasciare uscire la pressione? Mai! Erano pronti a prendermi, ma ora sono completamente al sicuro. Che posto trovare un rifugio, un luogo di sicurezza? Fuori morirebbe, dentro sta bene. Così Dio ci ha fatto una torre di rifugio. Ora, la Bibbia ha detto che il nome del Signore è una forte torre. Il giusto vi ricorrerà e sarà in salvo in luogo elevato. Non che non gli sarà più data la caccia, ma sarà in salvo. Oh, mi piace proprio questo. Il luogo di sicurezza provveduto da Dio. Amen. Il nemico non può prendervi perché siete al sicuro in Cristo. Come ho spesso raccontato, di una volta nei paesi orientali stavo viaggiando in una jeep con un amico ministro e stavamo salendo su una collina e c'erano delle pecore all'esterno e degli asini e di tutto che pascolavano e c'era un uomo che li teneva d'occhio e dissi come chiameresti quel tizio? Disse, fratello Branham, lui è un pastore. E io dissi, beh, pensavo che un pastore radunasse solo pecore. Oh, disse, no, un pastore raduna pecore, capre, bovini, asini, cammelli, qualsiasi altra cosa. E dissi, beh, non lo sapevo. Disse, ma c'è qualcosa che voglio che tu sappia, fratello Branham. Disse, quando il sole inizia a tramontare, il pastore esce fra tutti gli animali e va alla ricerca finché non trova le ultime pecore e le porta nel recinto e le mette nel recinto di notte. Ma gli altri rimangono fuori, sebbene li raduni tutti. Allora mi venne in mente, oh Dio, fa che non sia come un asino, fammi essere una pecora, che quando la mia fiamma si affievolisce il sole della mia vita tramonta, portami al sicuro nel recinto quando i miei occhi si chiudono. Non voglio essere lasciato fuori proprio come un cosiddetto cristiano. Voglio essere una vera pecora. Voglio mangiano tutti nello stesso pascolo, proprio come dice la Bibbia. La pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti. Persone messe insieme, folle di persone. Alcune di loro lo sono e alcune di loro non lo sono. Su tutti loro cade lo stesso Spirito. Lo Spirito benedirà, la stessa folla cadrà. La pioggia cadrà sulla zizzania e questa si raddrizzerà e si rallegrerà. La stessa pioggia che cade sul grano e lo produce, ma dai loro frutti si riconosceranno. I cristiani producono una vita cristiana. Notate ora la zona di sicurezza di Dio, il luogo di sicurezza di Dio. E quando ci siamo dentro in questo rifugio, abbiamo il diritto alla potenza di guarigione di Dio. Se Dio perdonerà il suo nemico, lo porterà nel rifugio, quanto più si prenderà cura di lui dopo averlo portato dentro. Vedete, c'è potenza di guarigione. Così quando i cristiani si ammalano, non c'è bisogno di essere tutti infastiditi riguardo a questo. Ricordate solo, per le sue lividure siamo stati guariti. Quella è la promessa, egli l'ha promessa, così non può proprio ritirarla. È un luogo di rifugio per la nostra malattia, per le nostre preoccupazioni. Getta tutte le tue preoccupazioni su di lui, perché egli ha cura di te. È un rifugio, confidate nella sua parola, nelle sue promesse. Ogni promessa che ha fatto vi appartiene finché siete nel suo regno. Finché venite a lui per rifugiarvi, allora avete diritto ad ogni promessa che egli ha fatto. Ogni cristiano qui dentro o in qualsiasi altro luogo ha diritto a qualsiasi cosa per cui Cristo è morto. E quando siete in Cristo, possedete l'intera cosa, è tutta vostra. Esattamente così. Guardate la donna sunamita, quando aveva il bambino era morto. Oh, immagino quel piccolo, donatolo dal Signore. Beh, quando il profeta aveva parlato, e il ragazzino di circa 12 anni un giorno era con suo padre in un campo di raccolto, forse ebbe un colpo di sole, gridò, la mia testa. E appena il padre arrivò a casa ci furono lamenti e così via. Il bambino era morto, il ragazzino, lei lo aveva adagiato sul letto di Elia. E disse, sella un mulo, salirò alla caverna, dov'è il profeta? E suo marito disse, non è né luna nuova, né sabato, non ci sarà. E disse, andrà tutto bene. Così allora quando Gehazi la vide arrivare ed Elia stava alla porta della sua caverna e guardava fuori, disse, ecco che arriva quella sunamita e sta cavalcando veloce, deve esserci qualcosa che non va. E disse, vai a chiederle. Lui disse, tutto bene con te, tutto bene con tuo marito, tutto bene con il bambino. Lei disse, va tutto bene, è tutto a posto. Perché poteva lasciare uscire, la pressione era giunta dal rappresentante di Dio, arrivò dalla parola vivente, la parola del Signore andava ai profeti. E quando lei fu davanti a quest'uomo che aveva abbastanza favore presso Dio da averle detto che avrebbe avuto il bambino, lei era davanti allo stesso uomo che aveva la parola di Dio che era vera. Alleluia! Sono così felice stasera di essere nella presenza dello stesso Dio che mi ha salvato da una vita di peccato e ha promesso che mi avrebbe risuscitato negli ultimi giorni, che avrebbe guarito la mia malattia, si sarebbe preso cura di me quando ero qui. La pressione finisce. Dimentico la pressione. Lei si avvicinò, cadde giù vicino a Elia e disse, va tutto bene. Certo, era arrivata la parola, era entrata nella presenza di Dio, la pressione era svanita. Ora va tutto bene, la pressione è finita, perché lei era arrivata al rappresentante di Dio. E il rappresentante di Dio sulla terra oggi è lo Spirito Santo. E quando siete nella sua presenza, lo vedete benedirvi? Come potete accumulare una tale pressione da odiare il vostro prossimo? Come potete creare una differenza denominazionale nel vostro cuore? Dite, se non fossero pentecostali, se lui fosse unitario, se fosse trinità, se fosse appartenuto all'assemblea, se appartenesse alla Chiesa di Dio, potrei avere comunione con lui? Come potete farlo nella presenza di Dio Onnipotente? Come può lo Spirito Santo scendere su una congregazione e poi creare differenze denominazionali? Come può farlo? Lasciate uscire la pressione. Il problema è che abbiamo accumulato la nostra pressione perché abbiamo una mentalità così denominazionale. Oh, l'America è in marcia per questo. Denominazione che mette paletti e credi. Cosa vi importa di quei credi e paletti? Entrate nella presenza di Dio, entrate nella presenza dello Spirito Santo. Allora lasciate uscire la pressione. Questa è una cosa buona che mi piace di queste riunioni di associazioni degli uomini d'affari. Sembra proprio che abbassiate il colletto. Lasciate uscire la pressione, non ve ne vergognate. Sono stato con loro nei migliori alberghi, nei luoghi più belli, e che lo Spirito Santo venga, un presbiteriano, battista, metodista, tutti si stringono la mano e gridano e acclamano e lodano Dio. Perché? Lasciano uscire la pressione. Ecco qual è la questione. Allora non importa proprio quello che qualcuno ha da dire. Sono nella presenza di Dio, lasciando uscire la pressione. Che posto meraviglioso per farlo. Tanto spazio per correre, uscire qui proprio a decollare, tutto qui, lasciare uscire la pressione. Ebbene, farlo, se non lo fate potreste esplodere, far scoppiare una valvola da qualche parte. Bene, ora vorremmo ricordare, confidate nella sua parola. Ora persino voi dite, posso confidare in lui quando sono malato? Certo, guardate Maria, Marta era, quando suo fratello era morto e mandò a chiamare Gesù, e invece di venire egli se ne andò, lei mandò a chiamare di nuovo ed egli andò oltre. Questo è accumulare pressione. Ora, invece che io gliel'ho chiesto oggi ed egli è andato più lontano, e gliel'ho chiesto di nuovo e se ne va ancora più lontano. Ma dopo un po', dopo che lei lo aveva sepolto e sentì che Gesù veniva, andò nella sua presenza. Si prostrò ai suoi piedi non per rimproverarlo. Se vi avvicinate a un dono di Dio così non ottenete niente. Dovete venire con riverenza, rispetto. Quando venite solo per dire andrò a fare un tentativo, non fatelo, non otterrete niente. Venite con riverenza, completamente resi, come l'uomo che entra nella porta del rifugio. Sapete che è il suo, è l'unico posto che ha per andare. Dovete venire credendo. Oh, andrò all'altare e vedrò, se posso parlare in lingua andrò e vedrò, se posso giubilare. Oh, fratello, tanto vale che rimane al tuo posto. Non otterrai niente, no. Ma quando venite, sapendo che quello è il vostro unico punto di rifugio, quando siete seduti in una riunione e fate pressione, non ho ricevuto un biglietto di preghiera. Ho visto persone farlo, la pressione aumenta. Lo mancano del tutto. Li ho visti stare nella riunione, nella fila di preghiera, salire nella lì e dire, beh, se io... Vedete, siete, state combattendo contro voi stessi. Non fatelo, venite solo con audacia, con riverenza, venite nella presenza di Dio sapendo che Dio ha fatto una promessa e questo la risolve. Marta si avvicinò e disse, Signore, se tu fossi stato qui, non perché non sei venuto, ma se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora, Signore, qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Lei lasciò uscire la pressione, sebbene i suoi occhi fossero rigati di lacrime, sebbene il suo corpo debole fosse esausto, ma riuscì a dire questo, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora, qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Mi piace questo, sì signore. E lei ricevette quello per cui era venuta. Perché? Lei si accostò nella sua presenza, non tutta seccata. Perché non sei venuta quando ti abbiamo chiamato? Abbiamo lasciato la chiesa, abbiamo abbandonato la nostra denominazione, siamo usciti per camminare con te e pensavamo che tu saresti stato un liberatore. Ti abbiamo visto guarire i malati, il tuo stesso amico lo hai lasciato morire. E io che ti ho mandato a chiamare? Questa sarebbe stata una moderna versione pentecostale. No, non Marta, no signore. Lei disse, Signore, è quello che ieri, il suo Signore. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto anche ora. Qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Oh, egli disse, tuo fratello risusciterà. Lei disse, lo so, Signore, che lui negli ultimi giorni risusciterà. Egli disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se fosse morto, tuttavia vivrà. Voleva vedere quanta pressione poteva riporre su di lei, ma lei non volle riceverla. Sì, Signore, credo che tu sei il figlio di Dio che è venuto nel mondo. La pressione era finita. Perché? Aveva trovato il rifugio. Aveva trovato il nascondiglio. Anche in mezzo alla morte aveva trovato il rifugio. Ora c'è un rifugio nel tempo della morte, lo credete? Diamo uno sguardo giù in Egitto la notte della Pasqua. Era laggiù in Egitto per questi schiavi. E arrivò il momento in cui Dio ne ebbe abbastanza di come le persone trattavano il suo popolo. E quindi cosa fece egli? Egli richiese un'espiazione per proteggere il suo popolo. Egli crea sempre un modo per proteggere il suo popolo se solo le persone l'accoglieranno. E ora prendiamo solo un caso giù in Egitto. È notte, è noto ed ecco che arriva. Arriva la notte, non c'era mai stata una notte simile da quando erano laggiù. Oh, era una notte orribile. Tutto era nero e buio, la luna non splendeva, le stelle non uscivano. Oh, che notte orribile, tutto era estenuante. E un ragazzino va alla finestra e guarda fuori, disse: papà, conosci il ragazzino egiziano con cui giocavo in fondo alla strada? Guarda, ci sono due grandi ali nere sospese sopra la sua casa. C'è sua madre per strada, sta gridando: il mio bambino è morto, il mio primogenito. Poi afferra il suo papà e dice: papà, non ti importa di me? Non sai che sono il tuo primogenito? Posso vedere quel padre proprio così calmo che prende il suo bambino per mano e va alla porta e dice: figliolo, vedi quel sangue sull'architrave? Vedi sullo stipite della porta? Vedi? Beh, papà, cosa c'entra con questo? Figliolo, questa è la promessa di Dio. Lascia proprio uscire la pressione ora. Quando egli ha detto: quando vedrò il sangue, io ti passerò oltre. Quando vedrò quel sangue, io... Questa è la promessa di Dio, quindi quelle ali non verranno. Il ragazzino va alla finestra e guardò di nuovo, disse: papà, ecco che arriva. Suo padre era proprio impegnato in qualcos'altro. L'angelo si muove verso la porta, ma quando vide il sangue passò oltre, vedete? Perché? Lasciare uscire la pressione. Dio l'ha promesso ed è per promessa di Dio. Egli mantiene sempre la sua promessa. È così. Voglio prendere una piccola cosa per noi. Avete notato? Mentre siamo su Israele, quando erano giù in Egitto erano schiavi, non avevano mai visto la terra promessa. Nessuno di loro c'era stato, non ne sapevano niente, solo quello che avevano sentito. Dio aveva promesso che li avrebbe portati in una terra promessa dove scorrevano latte e miele. Quella era una cosa grandiosa per un mucchio di schiavi che venivano percorsi e gli veniva gettato pane ammuffito e frustato ogni giorno. Era una cosa terribile. Ora ascoltate, cristiano, osservate questa parabola qui. Ora poi, quando sentirono che c'era una terra promessa che scorreva con latte e miele, dove potevano vivere nella propria casa, non avrebbero dovuto avere paura. Un luogo di rifugio dove potevano coltivare i propri orti, avere i propri figli ed essere al sicuro. All'improvviso scese dal deserto un profeta con una colonna di fuoco che lo seguiva. O lui che seguiva la colonna di fuoco. E loro iniziarono il loro viaggio verso la terra promessa. Quando arrivarono fino a Kadesh Barnea, cosa accadde lassù? Giosuè, c'era uno con loro, un grande guerriero di nome Giosuè, che significa Geova Salvatore. Andò nella terra promessa e ne riportò la prova. Ora ricordate, loro non sapevano se quella terra esistesse o meno, ma viaggiarono solo per fede verso quella terra promessa. Non sapevano dove si trovasse la colonna di fuoco, li condusse ad essa. Questo profeta camminava, osservava questa colonna di fuoco e loro la seguirono finché non arrivarono alla terra promessa. E Giosuè attraversò il Giordano e andò nella terra promessa e riportò la prova che la terra era esattamente quello che Dio aveva promesso loro. E la gente assaggiò l'uva, un grappolo d'uva che c'erano voluti due uomini per portarlo. Era esattamente secondo la promessa di Dio, ce l'avevano. Il paese era proprio dall'altra parte del Giordano. Beh, certo, non l'avevano mai visto, sapevano che non c'era mai stato nessuno lì. Ma Dio aveva fatto la promessa e Dio mantiene sempre la sua promessa e stava portando uomini dalla schiavitù fin dove potevano avere la propria casa. Un giorno arrivò un altro grande guerriero, il suo nome era Gesù. Insegnava che c'era un nella casa del Padre mio, ci sono molte dimore. Insegnava che c'era vita dopo che un uomo muore qui, che può vivere di nuovo. Insegnava che c'era una risurrezione dei morti e che un giorno egli sarebbe venuto e avrebbe giudicato il mondo intero. E un giorno egli scese al Giordano della morte, attraversò il Giordano. Il terzo giorno tornò indietro portando la prova che c'è una risurrezione dei morti. Alleluia! Si fermò e mangiò pesce e pane, rimase con loro per 40 giorni, mostrandosi vivo, disse: toccatemi, non sono uno spirito, sono uomo in carne e ossa. Cos'era lui? Il Giosuè del nostro tempo, che ha attraversato il fiume della morte ed è tornato indietro con la prova. Non solo questo, ma disse che chi crede in me non morirà mai. E loro furono incaricati di salire e aspettare, ed egli avrebbe mandato loro la caparra della loro salvezza. E gli disse: vi chiedete cos'è la caparra? Se compro la vostra fattoria per $10,000, ve ne do 1,000 per tenerla. È una promessa che voi la terrete per me, quello è il denaro della caparra. Dunque gli disse: io ve lo dimostrerò che avrete la caparra della vostra salvezza, ma aspettate lassù nella città di Gerusalemme finché non sarete rivestiti di potenza dall'alto. Un giorno io stesso sprofondato nel peccato, nessun posto dove andare. Cosa accadde? Proprio come fece allora nel giorno di Pentecoste, Dio mandò di nuovo lo Spirito Santo sui discepoli in attesa. E quando lo fecero, furono riempiti con lo Spirito Santo e risuscitarono dalla morte. Cos'è la morte? Peccato, peccati, il salario del peccato è la morte. Cos'è la morte? Incredulità, chi non crede è già condannato. Così tante persone oggi si definiscono cristiane e vogliono credere a qualche credo di qualche chiesa. Se gli dite la parola di Dio, vi ridono in faccia. Quello è peccato. Poiché essa non concorda con il loro credo, non vogliono avere niente a che fare con ciò. Voi proprio tanto vale che facciate qualcos'altro. La parola di Dio è vera. Giusto, e quando scesero da quel luogo, sapevano di avere la prova della risurrezione. Ora, oggi, questo è il rifugio che abbiamo. Guardate cosa succede. Quando siamo, riconosciamo che Egli è stato la nostra morte sostitutiva, quando ci rendiamo conto che non è la nostra giustizia ma la sua, e quando lo accettiamo come salvatore personale, allora andiamo alla tomba con lui nel battesimo e moriamo con lui. Se non morite, non dovreste essere sepolti. Così, quando siete morti ai e confessate i vostri peccati, vi dichiarate peccatori e chiedete misericordia, siete sepolti con Cristo nel battesimo, anche noi siamo risorti con lui nella risurrezione. E ora, essendo risorti dal peccato, alleluia! Ora mi sento religioso, fratello. Essendo risorti dai morti a somiglianza della sua risurrezione, siamo risorti dalla vita di peccato e siamo seduti con lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù, riempiti con lo Spirito Santo, con la prova della vita eterna che siamo già risuscitati dai morti. Le nostre anime sono vive stasera con Cristo, perché il peccato è sotto di noi e siamo risuscitati da lì, che è la caparra della nostra risurrezione. Amen. Come sapete di essere passati dalla morte alla vita? Dove vi trovate? Perché siamo risuscitati dal peccato essendo sepolti con lui nel battesimo, siamo risuscitati con lui nella risurrezione. E ora le nostre anime sono con lui ed egli è con noi. Abbiamo sentito la sua presenza, vediamo le sue opere. Lo vediamo fare le stesse cose che faceva quando era qui sulla terra, operando tramite la Chiesa, guarendo i malati, conoscendo i pensieri che sono nel loro cuore, discernimento, poteri, risuscitando i morti, facendo esattamente le cose che faceva lui. Allora lascia uscire il vapore, fratello, non c'è niente di cui preoccuparsi, siamo già risorti con lui in Cristo Gesù, siamo seduti nei luoghi celesti, ora non saremo, siamo proprio ora. Risorti con lui, seduti nei luoghi celesti con la caparra della nostra salvezza eterna. È così, amen. Lasciate uscire il vapore, mandate bombe atomiche, quello che volete, siamo risorti con lui, amen. Cos'è tutto questo vapore? Per cosa vi agitate? Correte da una denominazione all'altra? Lasciate uscire il vapore, venite a Cristo, ricevete lo Spirito di Dio dentro di voi, guardate indietro e vedete da dove siete venuti. Guardate laggiù al mondo, non vorreste camminarci più dentro, no, perché siete risorti con lui, siete nuove creature, seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù, lasciate uscire il vapore. Giosuè andò e riportò loro la prova. Cosa fecero? Mormorarono, non ci credettero. E così ha fatto il mondo religioso oggi, non credono che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ne hanno paura dello Spirito Santo. Questa è la vera prova della nostra risurrezione, che abbiamo vita eterna. Guardate qui un'altra cosa con cui potrei chiarire questo. Elia ed Eliseo sono sempre stati un simbolo di Cristo e la Chiesa, con una doppia porzione. Le opere che faccio io le farete anche voi, più grandi di queste. Io me ne vado al Padre mio. Quando andrò al Padre mio, più grandi o di più ne farete. Quando Elia chiamò Eliseo, quando Dio gli parlò nella caverna con una sommessa sottile voce, prese il suo mantello e scese e vide quel giovane profeta che andava per il campo con un bue. Sapeva come arare una pila dritta, così prese il suo mantello e glielo gettò addosso. Deve esserselo ripreso. Lui fu battezzato, vedete, con lo spirito che era su Elia, ne ebbe una porzione, fu chiamato a essere profeta. Poi quando andò al Giordano con lui, attraversò il Giordano con una porzione, quando tornò aveva due porzioni. Gloria a Dio! Quando lo Spirito Santo viene su di noi oggi, voi ricevete una porzione. Quando attraverseremo il Giordano della morte e torneremo nella risurrezione, avremo sia un corpo spirituale che un corpo fisico risorto con lui.
Oh, but brother, do you see what I mean? We are already risen. We are up a...
Spero di non assordarvi. Oh, ma fratello, capisci cosa intendo? Siamo già risuscitati. Noi siamo...
Hallelujah.
Hallelujah. Risuscitando con lui, seduti ora. Dove eravate? Quanti cristiani qui presenti? Alzate la mano. Come cristiani vi guardate indietro. Vedete da dove siete venuti? Quello mostra che una volta eravate morti. Non sareste venuti a una riunione come questa. Non vi sareste seduti in un edificio caldo come questo. Non avreste speso i vostri soldi. Non avreste attraversato il paese. Sareste andati in qualche bettolo o qualcosa del genere. Perché? Eravate morti. Era la vostra natura. Eravate peccatori per nascita. Ma Cristo tornò e disse: io non vi lascerò senza conforto. Ve ne darò la caparra. Manderò lo Spirito Santo su di voi. Oh my! Eccovi che e la caparra. E oggi ci troviamo con il mondo sotto i piedi. La gente pensa che siamo pazzi. Non sapete che tutta la cosa ci appartiene? Come potete comprare la pace con il denaro? Comprare l'amore con il denaro? È quello che le nazioni stanno cercando di fare. Gioia con il denaro. Vai all'Emporia e comprami un quarto di gioia, se il Signore possa usarla. Non potete farlo perché è un dono di Dio. Viene da Dio ed è gratuito per i suoi figli che sono nel rifugio di Cristo, per coloro che sono risorti con Lui nei luoghi celesti. Proprio ora siamo seduti con Lui, in Lui. Il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi ricorrerà e sarà in salvo in luogo elevato. Che comunione esserci dentro! Gloria! Io sono un battista pentecostale, sì, un battista con un'esperienza pentecostale. Perché? Ho accettato quella prova, ho ricevuto il mio Signore. Vedo dove una volta guardai qui nella Bibbia ed essa diceva cose diverse, io dissi: oh beh, la Chiesa dice, beh, questo era per un altro giorno. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quella è una traduzione errata e tutte queste altre cose. C'era qualcosa che non andava con ciò e mi fece essere un incredulo in ciò. Ma un giorno, alleluia, morì a quella cosa e divenne vivo in Lui tramite il battesimo dello Spirito Santo, e stasera sono risorto in Lui, sollevato al di sopra dell'incredulità. Credo a ogni parola d'essa, credo che essa sia così. Lo vedo operare e dimostrarlo esattamente come egli era qui sulla terra la prima volta, così è oggi, come ha promesso che sarebbe stato nel tempo della sera. Ora siamo seduti con lui nei luoghi celesti. Lasciate uscire il vapore, non c'è bisogno di essere a pezzi per ogni cosa. A che serve essere a pezzi dopo aver seguito le sue istruzioni? Sì, così tanti cosiddetti cristiani oggi corrono di denominazione in denominazione, corrono fuori e prendono il proprio documento e dicono: sono stanco di essere un metodista, diventerò un battista, porterò i miei documenti ai battisti. I battisti corrono dai presbiteriani, i presbiteriani corrono da questo, quello e l'altro, i gruppi pentecostali correvano da uno all'altro. Cos'è che fate? Qual è il problema? Va a dimostrare che si accumula vapore, non sapete dove vi trovate. Chi è nel giusto, fratello Branham? Questi sono nel giusto, questi sono nel giusto, questo è nel giusto. Cristo è nel giusto. Come lo ricevo? Io ho delle mie parole e credo a colui che mi ha mandato a vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Amen. Per cosa? Ha creduto alla parola di Dio. Ecco. Alcuni vorrebbero farci credere che bisogna giubilare per ottenerlo. I metodisti credevano così. Scoprirono che ce n'erano molti che acclamavano che avevano molto vapore dietro. Proprio così. Accumulavano ire e combattevano i luterani. Il pentecostale dice devi parlare in lingue per crederlo. Parlarono in lingue e si combattevano a vicenda. Vecchia unità, non avrò niente a che fare con voi. Vecchia trinitaria, non avrò niente a che fare con voi. Vecchia tal di tali, io non sono. Vedete, siete ancora sotto vapore. Non siete ancora arrivati al punto giusto. Ma fratello, quando arriva a quel punto in cui sei morto e risorto con lui nella risurrezione, ami il tuo fratello, la tua sorella, non c'è denominazione che possa rompere quella barriera. Sei cristiano e sei uno in Cristo Gesù, che tu sia presbiteriano, metodista, battista o quello che tu possa essere, e lo vedi muoversi in mezzo a noi. È così. Amen. Vedete cosa ci procurano le nostre denominazioni? Un sacco di sciocchezze. Separa la nostra comunione, rompe le barriere, mette le persone sotto pressione e tutto, cercando di combattere per un'organizzazione che morirà e perirà. Non deve morire, è già morta, era morta dall'inizio. Ma Cristo, voi siete in Cristo, siete vivi. Se siete in Cristo, credete alla sua parola. Se siete in Cristo, egli si manifesta a voi. Se siete in Cristo, siete passati dalla morte alla vita. Il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi ricorrerà e sarà in salvo il luogo elevato. Non la denominazione è una forte torre, non il credo è una forte torre. Ma il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi ricorrerà e sarà in salvo. Lasciate uscire il vapore, venite proprio a Cristo. Non venite, beh, prenderò il credo di questa chiesa, prenderò il credo di quella chiesa. Prendete la potenza di Dio, prendete il nome di Gesù Cristo. Pregate in esso, battezzate in esso, pregate per i malati in esso, cacciate diavoli in esso. Nel mio nome scacceranno diavoli. Vivete in esso, giubilate in esso, camminate in esso, morite in esso. Amen. Qualsiasi cosa facciate in parole e opere, fatela nel nome di Gesù Cristo, dando lode al Padre. Amen. Ecco. Il nome del Signore è una forte torre, il giusto vi ricorrerà e sarà in salvo. Ora non potete venire a esso, dire qualche credo o qualcosa del genere. Dovete morire e venire a esso. Dovete entrare in esso e morire a voi stessi, risorgere di nuovo. E poi ogni parola di Dio diventa reale. Potreste immaginare un uomo che ha il battesimo dello Spirito Santo, che ha scritto la Bibbia e poi dire, i giorni dei miracoli sono passati. Potreste immaginare un uomo, non importa quanto sia profondo in teologia o cos'altro, che nega la stessa parola della Bibbia, che lo Spirito Santo ha scritto e dice, che lo Spirito Santo è lui? Potresti immaginare una donna che si stiracchia con addosso un paio di questi pantaloncini camminando su e giù per le strade quando la Bibbia lo condanna? Potresti immaginare le persone che fanno le persone oggi che vivono come vivono e poi dicono di avere lo Spirito Santo? Beh, gli stessi frutti che producete, gente, dimostrano che non lo avete. State suonando un fischietto di cui non sapete niente. Quando siete morti, siete morti. Quando siete vivi, siete vivi. E le cose vecchie passano, ogni parola di Dio accentuata da un amen. Non importa cosa dicono i vostri credi o la vostra denominazione, la Bibbia lo dice: su questa pietra io edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa, disse Gesù. Amen. Io sono, immagino che pensiate che io mi arrabbi. Io no, mi sento solo premere. Vedete? Amore, l'amore è correzione. L'amore è correzione divina. Oh, promesso. Perché? Perché corrono da un posto all'altro? Perché si uniscono a queste, corrono a questa qui, questa organizzazione o quella? Si accumula solo vapore. Qual è il problema? Non sono ancora venuti al rifugio giusto. C'è pace, amore, gioia, lentezza all'ira, gentilezza, pazienza, fede nello Spirito Santo, nel regno di Dio. Queste altre cose sono passate. Il nome del Signore è una forte torre. Noi la raggiungiamo e ci crediamo e siamo sicuri nel padiglione di Dio. E quando lo fate, allora sapete che siete passati dalla morte alla vita. Guardate indietro e vedete dove una volta non credevate a Dio e ora gli credete. Vedete dove una volta litigavate per un credo e ora siete nella Bibbia. Una volta qualcuno vi ha detto che non esisteva il parlare in lingue. Non esisteva una cosa come questa e la Bibbia non insegnava questo e l'avete letta ed era lì nella Bibbia. Dite, ma il pastore dice o la mia denominazione dice che era per un altro giorno. Beh, siete ancora morti nel peccato. Elevatevi al di sopra, quella è incredulità. Oh, dite, ma io vivo santo. Non c'è nessuno qui dentro, non c'è un pentecostale in America che possa vivere santo come quei pagani africani. No, signore. E i mamottani? Che dire della loro santità? Provate a vivere con loro una volta, provate a confrontare la vostra giustizia. Una tribù là, se una ragazza non si sposa prima di un certo tempo, viene esaminata per la sua verginità e trovato perché non si è sposata. Se viene trovata macchiata, deve dire all'uomo che l'ha fatto e loro entrambi vengono uccisi insieme. Ci sarebbero un sacco di uccisioni nella nazione se fosse così, non è vero, da queste parti? Provate a fare un paragone con questo. Oh, ma oggi possiamo dire alla gente di vivere e si gompiano ed esplodono e corrono verso qualcos'altro e hanno detto non voglio sentirlo. Beh, mi urli sempre addosso. Questo mi ricorda Micaia quando stava davanti a Elia o davanti ad Acab. Si trovava là perché aveva preso la parola di Elia, aveva paragonato la sua visione a quello che il profeta aveva detto prima di lui con la parola di Dio. E quando riceviamo una visione e non regge il confronto con la parola di Dio, allora lasciatela stare e rimanete con la parola. Sì, Signore. Ora Isaia lo descrisse quando lo vide, disse, ora quando lo videro in questa comunione, lo videro, questa forte torre, dimorare in essa e credere in essa, egli è un rifugio. Ma quando Isaia lo vide qui nel 32esimo capitolo, disse, egli è una roccia in terra riarsa. Così deve essere questa terra, una terra riarsa, lugubre. Oh, voi dite mai, questa è una terra di gioia e felicità. Sì, so che lo è, proprio come ho predicato, credo, domenica scorsa sulla la linea di un vero profeta. Quando Amos salì e guardò in quella città quel vecchio predicatore di campagna, calvo e la barba penzolante, i suoi occhi si strinsero, non sembrava uno di questi turisti moderni che vengono a Hollywood, che guardano il pacino e le altre cose. I suoi occhi si strinsero, guardò laggiù e disse, lo stesso Dio in cui sostenete di confidare vi distruggerà. Se venisse in America stasera direbbe la stessa cosa. Lo stesso Dio che sostenete di servire sarà la vostra distruzione. Ed egli lo fece. Lui predicò solo circa 13 anni, ma visse per vedere adempiuta la sua parola. Era un uomo senza paura con la parola di Dio. Poi dite come lo sapeva Amos, perché poteva diagnosticare quel caso esattamente come un dottore diagnostica un caso. Quando un dottore prende un caso e lo guarda e ne vede i sintomi, è cancro. Ed è molto avanzato, dice, è la morte. Non ci sono speranze per quanto ne sa. Non ci sono speranze per quel paziente perché è troppo avanzato. Ma quando un vero, verace profeta di Dio guarda giù e vede il peccato di una nazione, vede le nostre donne tagliarsi i capelli e indossare abiti che sono irritabili, e vede uomini che hanno una forma di pietà legata ad un credo e cose simili che portano uomini fuori strada. Vide cieche dei ciechi, diagnosticando il caso con la parola di Dio, non può accadere altro che distruzione. Non rimane altro. Il cancro che ha divorato dentro il marcio fino in fondo. Viene fatto tra tutte le denominazioni. Non c'è niente da fare se non gridare contro la cosa che è sbagliata. Amen. Significa così sia ed è così. Bene, una grande roccia in una terra riarsa, un rifugio nel tempo della tempesta. Oh, sono così felice quando lo vide come una grande roccia in una terra riarsa. Oh, mi ricordo qui non molto tempo fa, stavo leggendo un libro su un'aquila, un certo tipo di aquila, penso che si trovi nei paesi orientali. E ho predicato qui qualche tempo fa come l'aquila incita la sua nidiata. Stavo leggendo sulle aquile e ho scoperto che ci sono 40 tipi diversi di aquile, ma questa certa aquila, la Bibbia dice, come l'aquila rinnova la sua giovinezza, rinnova la sua forza, noi saliremo come aquile e così via. E questa certa aquila, quando inizia a invecchiare, sa che morirà molto presto. C'è una crosta che le viene sopra la testa, è calva, sapete. Ed ecco perché Dio si è paragonato a un'aquila e gli ama i suoi figli per aquile. E poiché sono gli uccelli che volano più in alto, possono andare più in alto di qualsiasi altro uccello. Quello che ci sia, il suo che è così acuto, non le servirebbe a niente salire lassù se non vedesse cosa succede qua giù, vede lontano. Egli ha paragonato il suo profeta alle aquile che possono solcare in alto così e guardare lontano e vedere le cose che stanno arrivando, tornare giù e dire alle persone cosa sta per accadere. L'aquila. E questa vecchia aquila, quando inizia a invecchiare, trova e sale molto in alto nella fessura delle rocce e si trova una certa roccia, sale lassù. Sta diventando così vecchia che non riesce quasi a camminare. Questa crosta la sta uccidendo sopra la testa. E prende la testa e inizia a battere contro quella roccia, la batte contro la roccia finché non si stacca la crosta dalla testa. Oh, si fa male. Potete vederla lassù che si dimena. Salta indietro, l'ho guardata con il binocolo. Batte di nuovo la testa. Cosa sta cercando di fare? Staccare quella crosta e sanguinerà e il sangue le scorrerà tutto addosso finché non farà staccare quella crosta. E se non riesce a staccarsela, muore. Ma se riesce a staccarsela, inizierà a gioire e a gridare. gridare. Potete sentirla per miglia proprio che grida. Perché sa di essersi tolta tutta la crosta. Sa che la sua giovinezza sarà rinnovata perché si è tolta la crosta. È meraviglioso. Apprezzo questo per l'Aquila. Ma fratello, io conosco una roccia. Amen. Conosco una roccia su cui il peccatore stanco può battere la sua, non la sua testa, ma battere se stesso in preghiera finché tutta la crosta del mondo non si è staccata da lui. Tutta l'incredulità, le catene non si sono sciolte e quell'uomo può battersi lì in preghiera finché ogni catena del peccato non si è spezzata da lui. So dove prostitute possono battere finché non diventano signore, o dove ubriaconi e giocatori d'azzardo possono battere finché non diventano santi di Dio, uomini di Dio. Conosco una roccia, quella roccia è Cristo Gesù, il nostro rifugio. E appena avrete battuto fuori tutto il mondo da voi, rinnoverete la vostra giovinezza. Rinnovate cosa? Voi sapete che potete iniziare a lodare Dio perché la vita eterna è certa, perché Egli l'ha promesso. Rimanete proprio lì finché tutto il mondo non se ne sarà andato, ma finché un po' di crosta del mondo è ancora attaccata. Fareste meglio a continuare a battere perché la vita eterna non c'è ancora. Quando dite, beh, credo che parte della parola di Dio sia giusta, avete ancora la crosta lì, sì signore. Quando le donne si tagliano ancora i capelli e indossano pantaloncini, c'è molta crosta lì. Qualcuno mi ha rimproverato per questo l'altro giorno, ha detto, fratello Branham, la gente ti rispetta per essere un profeta. Ho detto, non sono un profeta. Lui ha detto, ma dicono che lo sei. Perché non insegni alle persone come ricevere come ricevere doni di profeta e come ricevere quelle cose lì? Smettila di dire a quelle donne, a quegli uomini dei loro credi e delle donne di come si vestono. Ho detto, se non riescono a imparare il loro ABC, come faranno a insegnare loro l'algebra? Non hanno la comune decenza di ripulirsi, agire ed essere come cristiani. Com'è possibile insegnargli, dargli un'istruzione di scuola superiore quando non sono ancora usciti dall'asilo e non desiderano uscirne? Non voglio essere arrabbiato o cattivo, ma è la verità. Amen. Mi sento religioso. Restate lì! Quando lo Spirito Santo verrà farà di voi una creatura diversa, quando avete battuto fuori tutto il mondo da voi, ha battuto fuori le catene e tutta l'incredulità, credete a Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, credete nella potenza di Dio, credete nella risurrezione, credete nel battesimo dello Spirito Santo, credete in tutti questi doni spirituali e li vedete operare, perché siete morti con Lui e sepolti con Lui e risorti con Lui. Eccovi, allora esce il vapore. Oh fratello, il predicatore non può predicare una parola che ti condanna, no signore, perché puoi dire amen a tutto quello che dice, vedi, perché hai battuto fuori tutte le vecchie catene, ecco tutto, non stai confidando in un credo, stai confidando in Cristo, sì signore, sì, quando la vecchia crosta viene battuta fuori, allora siete a posto, vi state preparando ad avere una giovinezza rinnovata, allora, o una vita rinnovata, avete vita eterna, Zoe, la vita stessa di Dio che dimora in voi, allora siete vivi, non morti. Allora i vostri desideri e i vostri affetti sono sulle cose di lassù, non sulle mode e le passioni di questo mondo correndo qui intorno ai balli e andando agli spettacoli cinematografici. E molti di voi pentecostali rimanete a casa la sera e guardate la televisione e cose del genere. E mancate alle vostre riunioni di preghiera. E perché i vostri seminari qui fuori hanno fatto uscire dei predicatori Elvis effeminati. Invece di uomini di Dio che prenderanno posizione e vi diranno la verità. È esattamente così. Quello che stanno cercando di fare, sapete che tipo di raccolto stiamo raccogliendo un raccolto denominazionale, perché abbiamo seminato seme denominazionale. Quello è l'unico tipo di seme che può venire, è il seme denominazionale, e perché è quello che stiamo seminando, cercando di portare le persone in questo e portare le persone in quello. Dovreste portare le persone a Cristo e dimenticare le vostre cose o differenze denominazionali, riportarli alla vita santa tramite un Dio santo, tramite lo Spirito Santo, e vedrete la potenza di Dio muoversi come faceva una volta. Amen. Ci definiamo cristiani e rinneghiamo la parola, un'apparenza di pietà, ma ne è rinnegata la potenza. E poi dite, beh, quello che ci occorre oggi, non sorprende che abbiamo accumulato pressione. Il metodista ha ragione? Una ragazza è venuta da me non molto tempo fa, ha detto, fratello Branham, credi che sia sbagliato per una ragazza dello Spirito Santo indossare gonne da scandalo? Ho detto, cos'è una gonna da scandalo? E ha detto, beh, è così, sotto gonne si mostra la parte di sotto. Ho detto, perché mai al mondo una ragazza dello Spirito Santo vorrebbe mostrare la sua sottogonna? Vergogna, vergogna. Dunque, cosa succede ai nostri fratelli oggi? Cosa succede alla predicazione oggi? Hanno paura di farlo perché è un buono pasto. Hanno paura di essere cacciati fuori. Beh, loro non dovrebbero cacciarmi fuori. Sono uscito io in ogni caso. E non mi sarei messo insieme tra gli increduli. Gesù ha detto di non farlo. Non unitevi agli increduli, ma uscite di mezzo a loro. Siate separati, dice Dio, e io vi accoglierò. Non sorprende che le cose non possano avvenire. Non sorprende che stiamo cercando di creare un risveglio pentecostale. Non sorprende che abbiamo mancato di fare le cose che stiamo facendo. Beh, fratello, stiamo seminando il seme sbagliato. Stiamo seminando quello che credono le nostre organizzazioni, quello che ci insegnano i nostri credi. Billy Graham potrebbe attraversare il paese 1000 volte, ora Roberts e Jack Schulers e tutti gli altri. Non servirà mai a niente finché non torneremo a Dio, non torneremo al... E com'è possibile che un governo si costruisca da sé? Dite, e il governo? Sapete qual è il problema del governo? È perché noi stessi leggiamo. Sono le persone dove si trova la causa, il problema. E leggiamo il tipo di governo che abbiamo, perché è entrato dritto nel nostro cuore. È quello che stiamo cercando di fare. Le persone vogliono qualcosa del genere, votano per questo. Andate in una chiesa. Ero in carica non molto tempo fa, dove un piccolo fratello aveva predicato per circa 6 mesi e gli amministratori del consiglio dei diaconi lo avevano chiamato e avevano detto: dovrai smetterla, non sopportiamo una cosa del genere. Disse: smetterla con cosa? Disse: quel messaggio che predichi. Disse: messaggio? Io predico la Bibbia. Lui disse: noi non ci crediamo. Beh, è la Bibbia. Sapete cosa fecero? Dissero: lo cacceremo fuori. Lui disse: non dovete, sono già fuori. È così, certo. Qual è il problema? Le persone. Solo un buono pasto, preferirei. Voi dite: beh, non puoi tu. Temono che le persone, se non hai una tessera, potresti immaginare che Amos avesse una tessera quel giorno quando andò laggiù per predicare alla gente? Disse: ecco la mia tessera d'associazione, ho collaborazione con tutti i farisei e sadducei. Lo odiavano, è così. Lo farebbero oggi, se lui si presentasse oggi, starebbe proprio su questa parola, la stessa cosa. E condannerebbe dai cattolici, dritto fino ai pentecostali. Farebbe la stessa cosa, lo farebbe certamente. Non avrebbe nessuna collaborazione, non dovrebbe portare una tessera di associazione. Ma lui aveva il così, dice il Signore. È quello che le persone non volevano. Pensate che se oggi camminasse per la strada e vedesse la gente, pensate che la sua anima giusta potrebbe stare calma? Certamente no, no. Ecco qual è il problema. La nostra pressione si è accumulata. Ecco qual è il problema della nostra nazione oggi. Ecco qual è il problema del nostro mondo oggi. Tempo fa stavo osservando, quando ero in Africa vicino al recinto, dove una pecorella si era allontanata dal recinto e la piccola divenne tutta nervosa all'improvviso. Pensai: cosa le succede? Cosa le succede? E mi capitò di notare che stava arrivando un leone. Non riusciva a vedere il leone, ne poteva sentire l'odore del leone, ma c'era proprio qualcosa che le diceva del pericolo. Si innervosì, belava, andava avanti, non sapeva da che parte andare. Ecco qual è il problema, cosa sta accumulando pressione. Avete paura delle bombe atomiche, il mondo intero, hanno paura che accada qualcosa. Sanno che sta per accadere qualcosa. Beh, certo, accadrà, ma che differenza fa? Amen. È un viaggio veloce verso la gloria. Beh, siamo già morti, siamo morti, siamo risorti con Lui nei luoghi celesti. È il nostro desiderio di andare a incontrarlo. Un ministro mi ha chiamato non molto tempo fa e ha detto: fratello Branham, tu spaventi le persone parlando della venuta di Gesù, forse da un momento all'altro così. Ha detto: tu rendi le persone così nervose. Ho detto: così nervose? Beh, ha detto: certo, nessuno vuole pensare alla fine del mondo. Io ho detto: quella è la cosa più grandiosa a cui riesco a pensare. Allora, non sono pronti. Ha detto: quello, a tutti quelli che amano la sua apparizione, gli apparirà la seconda volta, a quelli che amano la sua apparizione. Ma se siete così legati alla terra e vivete ancora qua giù, che quello non vale 1.000.000 di volte di più di questo per voi, allora siete ancora qua giù. E se siete quassù, siete passati da quello fino a quassù. Amen. Lasciate solo uscire la pressione, amici. Va tutto bene? No, sì, proprio così. Lasciate solo uscire la pressione. Se venite proprio a Cristo, questa grande roccia, battete fuori tutta l'incredulità e ciò, allora inizierete a gioire, perché la pressione se ne andrà molto presto. È così. Come i vecchi schiavi, quando la proclamazione di emancipazione, quando venne firmata quel mattino, stavo leggendo qui qualche anno fa, di dove, quando firmarono la proclamazione, quegli schiavi erano così felici. e in un certo giorno sarebbero state libere. Il momento in cui sarebbero state libere era quando il sole sarebbe sorto. E sapete cosa fecero? Le donne, i bambini, i piccoli e gli invalidi erano tutti lungo questa parte, erano tutti messi in fila su e giù per il pendio della collina, perché appena il sole cominciava a sorgere erano liberi quel mattino all'alba. Ora non ricordo proprio la data di questo, vorrei poterla ricordare, ma non me la ricordo in questo momento. Pensavo di sì, ma non l'ho annotata, quindi non ricordo la data. Ma comunque quel mattino, appena potevano, sarebbero stati liberi appena sorgeva il sole. Dunque più forti di loro, come i cristiani più forti di oggi, salirono dritto fino alla cima della collina e osservavano quando il giorno iniziava a spuntare e quando all'improvviso al primo piccolo capolino del sole, quello in cima alla collina gridò: il sole è sorto, siamo liberi! E lui gridò a quello dopo, finché non arrivò fino in fondo. Potevano lasciare uscire la pressione. Siamo liberi, perché il sole è sorto. Amen. Quello era S-O-L-E. Ma oggi lasciatemi gridare: il figlio è risorto. Il F-I-G-L-I-O. La luce della sera risplende, lo Spirito Santo è qui, il figlio di Dio regna nel cuore delle persone. Lasciate uscire la pressione, egli è qui, il figlio è sorto. Ora sono così felice di questo, vedendo avvenire le stesse cose che avvenivano quando egli era qui. Sta operando di nuovo qui nel suo popolo in quest'ultimo giorno, così possiamo proprio lasciare uscire la pressione. Egli è sorto dalla tomba, è sorto dai morti, è risorto da 2000 anni e viviamo con lui, risorti in lui, seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Amen. Già risorti dai morti. A cosa serve avere la pressione su di voi vivere? Beh, dovete vivere, non potete morire. Chi ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato a vita eterna, è così. Io sono la risurrezione e la vita, disse Gesù. Chi crede in me, anche se fosse morto, tuttavia vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Vedete, siamo già risorti con lui, ne abbiamo la caparra. Lo Spirito Santo lo dichiara così. Siamo passati dalla morte alla vita. Come lo sapete, tutto il mondo è battuto fuori. La vecchia acqua può proprio gridare quanto vuole, per ogni catena si è tolta da lui, tutta la vecchia crosta è sparita. E quando la crosta mondana, le abitudini mondane, tutti i litigi, il carattere irascibile, l'agitarsi, tutto il baccano, correre di denominazione in denominazione, tutto risolto e siete in Cristo Gesù, sapete che la vita eterna dimora dove? Guardate indietro e vedete da dove siete venuti, laggiù in quel fango e confusione, laggiù. Ora io sono quassù al sicuro per sempre in Cristo Gesù, una nuova creatura. Qualche anno fa ero molto in alto, sui monti a predicare, e una sera stavo predicando il più energicamente possibile sulla santità al Signore e come stava su ogni cuore e sui cavalli. E quella grande ombra era di giorno di una colonna di fuoco, di notte sospesa sul monte Sion e così via. E quando finì di predicare, feci una chiamata all'altare, c'era un vecchio taglialegna là dietro e Dio disse proprio in un certo modo: aspetta ancora un po'. E dissi: chiunque voglia venire e ricevere il Signore venga ora. E lui non volle venire. Chiesi loro di suonare di nuovo l'inno. Suonarono l'inno direttamente. Ecco che venne correndo così. Lui era venne laggiù per buttarmi fuori dalla riunione. La sua tuta era tutta strappata così. E aveva un vecchio chiodo impilato di lato. Aveva tagliato il foraggio. E venne lassù. Non riuscì quasi ad arrivare all'altare. Cadde e si passò la mano sulla testa gridando: Dio abbi pietà di me. Così salì all'altare e fu salvato. Il giorno dopo, la sera dopo, lui venne là, sedersi dentro con i suoi figli piccoli, il suo bambino si avvicinò piccolino di circa 5 anni, disse: fratello Branham, disse, abbiamo un buon papà ora, disse, ogni sera rientrava, si ubriacava e ci frustava e tutto il resto, ma disse: stasera abbiamo tutti chiesto la benedizione alla tavola. Lui era passato dalla morte alla vita. Appena prima che mi preparasse a predicare, disse: fratello Branham, vorresti mi concedere questo momento prima che possa dire qualcosa? Disse lui. Dissi: sì, signore, vieni quassù, fratello. Venne lassù, disse: io una volta ero morto, ma ora sono vivo, disse. Tutto è cambiato per me, disse. Ho fatto un sogno ieri sera, fratello Branham. Dissi: qual è stato? Ti dispiacerebbe dircelo? Disse: sai, fratello Branham, ho sognato di essere un coniglio. E disse: i segugi mi erano saltati addosso. E disse: io correvo, ma quei segugi dalle gambe lunghe mi venivano proprio dietro, proprio per prendermi. Disse: ululavano. E disse: si sono avvicinati così tanto a me che potevo sentire il loro respiro alle calcagne. E disse: potevo proprio sentirli mordermi ogni volta che facevano un salto. E disse: ho guardato e c'era una grande roccia e c'era una fessura in quella roccia, e sapevo che se fossi mai riuscito a entrare in quella piccola fessura, era proprio abbastanza grande da riuscire a entrarci. Quei segugi non potevano entrarci, so che non potevano a scalpire alla roccia. So che era al sicuro, se riuscivo mai a entrare in quella roccia. E disse, ho giusto fatto in tempo, disse, quando sono entrato, disse, mi sono seduto e ho iniziato a rilassarmi. Ecco, lasciare uscire il vapore. Ecco proprio venire alla roccia. I segugi dell'inferno stanno galoppando proprio dietro di voi. Il peccato segna le vostre vite mentre procedete. Sostenete, se sostenete di essere cristiani, amate ancora il mondo. Se sostenete di essere cristiani, non credete alla parola, sono i segugi dell'inferno che ululano proprio dietro di voi. Vi siete nascosti sotto qualche credo o qualcos'altro in un pezzo di robi. Possono prendervi lì. C'è solo un luogo sicuro che è la roccia, fratello. C'è una fessura in quella roccia stasera. È aperta per i peccatori, è aperta per l'incredulità. Correte dentro, poi lasciate uscire la pressione, mettetevi laggiù. Siete al sicuro per sempre. Lasciate solo uscire la pressione e andrà tutto bene. Correte a Cristo, perché Egli è il nostro rifugio. Egli è il nostro rifugio e la nostra forza. Un aiuto presente in un tempo di difficoltà. Teniamo i capi solo un momento. Ho circa 30 cose qui su cui volevo parlare ancora, ma non voglio stancarvi. Si sta facendo tardi, però sto per chiedervi qualcosa. Molti di voi, praticamente tutti qui dentro, hanno già partecipato alle mie riunioni e sapete che non potete mettere la mano su niente che lo Spirito Santo non abbia detto se non che fosse giusto. E lo sapete. Ma lascia che ti dica, amico, non rifugiarti nella tua organizzazione, non rifugiarti in qualche piccola esperienza. Il mondo è proprio pieno stasera di qualcuno che va in giro con sensazioni, fuoco, fumo, sangue, colonne e tutto il resto. Non credere a questo. C'è solo una sensazione, è Cristo. Quando sei lì dentro, fratello, sorella, la tua vita è cambiata. Diventi una nuova creazione. Sei passato dalla morte alla vita. Io non posso giudicarvi, io per niente sono stato mandato per giudicare, sono stato mandato solo per questa parola. E fate solo l'inventario e guardate voi stessi stasera, ognuno qui, non so chi siete, ma pensate solo a voi stessi, guardate solo voi stessi, pensate a come fate, a cosa fate, voi donne, guardate voi stessi, voi uomini, guardate voi stessi. Predicatore, guarda te stesso. Che dire della tua organizzazione? Significa così tanto per te stasera? Se la verità di Dio si è fatta avanti, non potresti accettarla. Rimarresti con la tua organizzazione? Allora sei ancora un peccatore. Sei un incredulo se metti qualcosa tra te e la parola di Dio. Ora ricordate, è Gesù, egli è la parola. Nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola è stata fatta carne e ha abitato fra noi. Egli è la parola. C'è qualcosa tra voi e Dio? Ora con i capi chini vi chiederò, vi ho trattenuto a lungo, ma come faccio a sapere che la prossima esplosione non mi colpirà? Da qualche parte in futuro devo andarmene. Se Dio non ha sostenuto ogni parola che ho detto, non perché sono io, è perché è la sua parola. Ho dovuto aggirare le vostre organizzazioni di luogo in luogo, non contro di voi. Contro quel sistema che vi separa dagli altri, quel sistema che vi permette di sedere lì e vivere come il mondo e pretendere ancora di essere cristiani quando sapete di non esserlo. Se non potete confrontarvi con la parola, allora c'è qualcosa che non va. Quello è per il ministro e per tutti. Sapete che è così. Ora pensateci. Qualche esplosione, qualcosa da qualche parte vi colpirà uno di questi giorni. Dovete andarvene e dovete stare di fronte a Dio, voi. E mentre c'è la possibilità di sfuggire ai segugi, andiamo alla roccia stasera. Volete venire con me? Vi farò strada mentre avete i capi chini, tutti gli occhi chiusi. Chi vorrebbe essere ricordato nella preghiera? Alzate la mano, dite, fratello Branham, prega per me. Dio benedica te. Sì, guardate proprio in questo edificio. Oh, guidami alla roccia, Signore. Conducimi a quella roccia che è più alta di me. È un rifugio in tempo di tempesta. Guidami, oh Signore, guidami. Io non voglio rimanere in questo mondo. Non voglio essere lasciato qui per essere consumato con questo. Quelli che vivono di spada periranno di spada. Quelli che vivono nel mondo moriranno con il mondo. Quelli che vivono per questo mondo e in questo mondo periranno nell'esplosione atomica. È solo foraggio atomico. Guardate queste persone oggi per strada, guardatele nel prato, guardate ovunque vadano. Vi chiedete cosa succede? Cercano il piacere, fumano sigarette, bevono, si tuffano. Donne vestite in modo immorale sapendo di commettere adulterio. Dite, sono proprio pura come tutte. Ma signora, per il modo in cui ti vesti ed esci qui per strada, gli uomini ti guardano. Gesù disse, chiunque guarda una donna per concupirla ha commesso adulterio con lei. Quando quel peccatore risponderà di adulterio, sarai tu con lei che si è mostrata. Pensaci ora. Voi uomini che compromettereste la parola del Dio vivente per un pezzetto di denominazione, vergognatevi. Ravvediamoci, chiediamo perdono a Dio, non lasciamo che questo un convegno qui su questo lago sia un errore. Facciamo in modo che Dio sia con noi, facciamo sì di andare via da qui riempiti con lo Spirito, con un fuoco ardente nel cuore. Corriamo a quella roccia, l'unica cosa che può aiutarci. Un giorno la vostra organizzazione, i vostri amici che vi stanno persuadendo nel modo sbagliato, anche per il vostro pastore, perirà con il mondo se vi sta lasciando vivere così e non vi dice niente in merito. Guardate quei sacerdoti che pretendevano di essere santi e sanzionati. Gesù disse, voi siete da vostro padre il diavolo e fate le sue opere. E tuttavia erano uomini puri, retti, sembravano di esserlo, ma rinnegavano la parola vivente, avevano una forma di pietà. Il profeta disse loro, disse lo stesso Dio che servite vi consumerà, lo stesso che voi, e lo fece. E lasciatemi dire questo stasera, lo stesso Dio in cui l'America sostiene di credere sarà lo stesso Dio che li affonderà sotto il mare, brucerà come un fuoco eterno. Il mondo intero, il cosiddetto mondo cristiano che vive come vivono, abbracciando credi e cose simili e rinnegando Dio. Non c'è da stupirsi che la loro ora, non c'è da stupirsi che il risveglio si sia proprio spento. Sono arrivato a un certo punto e poi hanno iniziato a introdurre questo, a introdurre quello e a mettere milioni di dollari in nuovi edifici scolastici e cose simili. Quando non è mai stato ordinato da Dio di farlo, eppure predicate il Vangelo. Pensateci, e se moriste stasera? E se veniste uccisi sulla strada di casa? Se la prossima esplosione mi colpisce, voglio che il mondo sappia questo. Credo alla parola di Dio, a ogni sua parola. L'accetto nel mio cuore come Cristo Gesù. Credo che lo Spirito che è in me dice, sottolinea ogni parola con un amen. Ho vissuto per vedere il giorno in cui ogni promessa che Egli ha fatto l'ho vista adempiuta. So che Egli sta arrivando. So che sta venendo per una chiesa ed essa sarà di certo nella minoranza. Ci saranno due nel campo, ne prenderò uno e ne lascerò uno. Due nel letto, ne prenderò uno e ne lascerò uno. Una risurrezione universale o un rapimento. Teniamoci pronti per questo, amici. Questa è l'ora. Che bel momento proprio qui fuori, su questo grande lago, qui dove ci troviamo, come abbiamo fatto noi. Gesù fece in Galilea con lo Spirito Santo proprio qui nel nostro edificio stasera. E si muove sulla persona quando in questa piccola folla di 150 o 200 persone, quasi due terzi hanno alzato le mani. Ravvediamoci. Nostro Padre Celeste, possiamo vedere, Signore, che la Chiesa ha perso il suo primo amore. Possiamo vedere che la Chiesa al completo in tutta la nazione è caduta. Non solo la nazione, ma il mondo. Ci rendiamo conto che tu hai parlato l'altra mattina e hai detto che il tempo della semina è finito qui, che l'unico posto per seminare seme nei campi stranieri. Questa è una spigolatura sulla stoppia e, oh Dio, davvero quelle parole erano giuste. E ora stasera, mentre vediamo questi cari che hanno dato inizio una chiara dimostrazione nella carne, cercando di andare avanti, si rendono conto che loro, che le loro vite non sono all'altezza di quella parola. C'è qualcosa che non va da qualche parte. Hanno pressione, temperamento, indifferenza e, oh Dio, oh cose brutte che li fanno comportare male e non agire come cristiani. Si ritrovano non soddisfatti, vagano da un'organizzazione all'altra, da un luogo all'altro. Anche se forse hanno giubilato, anche se forse hanno danzato per mezzanotte, anche se forse hanno parlato in lingue come versare piselli su una pelle di vacca secca, forse hanno fatto tutte queste cose, Signore, e tuttavia, oh Dio, Paolo disse, anche se parlassi la lingua degli uomini e degli angeli, divento come un rame risonante, un cembalo tintinnante, anche se ho fede per spostare i monti, anche se dessi i miei beni per sfamare i poveri e tutte queste cose. Tuttavia lui diventa niente. Oh Dio, fa che gli uomini non facciano affidamento sulle sensazioni e così via, che vengano a Cristo che è la parola, si innalzino al di sopra di ogni incredulità e seguino lo Spirito Santo fino alla terra promessa. Concedilo, Signore. Tu hai attraversato il Giordano dalla morte, sei tornato, ci hai dimostrato che c'era una terra buona laggiù dove l'uomo vive per sempre. Tu ci dai i frutti della risurrezione e ci fai gustare i doni celesti. Ed è scritto in Ebrei al 6 capitolo, perché quelli che una volta sono stati illuminati, pentecostali, e sono stati resi partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato i doni celesti, il cibo celeste di Dio, e ora vedo che si stanno allontanando. Ha detto, non rimane più sacrificio per il peccato, ma una tremenda attesa del giudizio, l'ardore di fuoco che divorerà l'avversario. Oh Dio, che i credenti di confine possano correre a Canaan stasera, il più velocemente possibile. Concedilo, Signore. Che ognuno di questi coniglietti stasera, Signore, che saltano per quella vita che gli rimane, che possano trovare quella roccia, Signore. Oh Dio, che questo convegno possa non fermarsi mai finché le riunioni di preghiera non saranno più fuori nei cespugli ovunque. Finché queste persone non trovino quella roccia dove le donne possono essere come sante di Dio, dove possono vestirsi come sante e agire come sante. E parlare come sante, e gli uomini possono andare sui loro pulpiti e i diaconi nei loro uffici e gli amministratori altro con l'integrità e la potenza della risurrezione di Cristo per pregare per un risveglio verso giù sulle persone. Concedilo, Signore, che la Chiesa possa essere salvata. Dio, tu hai detto tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno, nessuno può venire se il Padre mio non lo ha chiamato, e tutto quello che il Padre mio mi ha dato verrà. Oh Dio, è troppo tardi? I seguci ci prenderanno prima di arrivare alla roccia? Oh Dio, non concederlo, che ogni uomo e donna possa pizzicarsi, svegliarsi al fatto che siamo al tempo della fine. Non può mancare molto alla venuta del nostro Signore. Parlando di un convegno l'anno prossimo, come facciamo a sapere che non sarà già stasera o al mattino che egli verrà? Come facciamo a sapere che uno di noi o molti di noi qui dentro possono essere chiamati prima del mattino? Allora dovremo affrontare il giudizio. A cosa ci servono tutte queste cose del mondo? Periremo con loro. Dio, non risorgeremo mai nella risurrezione, saremo solo condannati. Dio, concedici di lasciare ogni catena stasera, di venire alla roccia e lì vivere in Cristo Gesù per sempre. Concedilo, Signore. Venite nella roccia e lasciate uscire la pressione. Concedilo, Padre, li affido a te ora nel nome di Gesù Cristo, che ognuno di loro possa arrivare sano e salvo alla roccia dove la loro sicurezza è lì, e possano vedere la loro vita dove la crosta è stata tutta battuta fuori. Molti, Signore, molti, molti, Signore, sono sedotti. Quando pensano di essere alla roccia e guardano proprio in fondo alla loro vita, vedono che non lo sono. Vedono le catene del mondo, il desiderio, le cose del mondo ancora appese su di loro. Sanno di non aver ancora mai battuto fuori la crosta con la preghiera. Dio, concedi che questa stanza d'albergo stasera sia una viva riunione di preghiera per tutta la notte, di battiture e preghiera. Oh Dio, finché i cristiani non siano nati e riempiti con lo Spirito Santo, non siano iniziate nuove vite. Nel nome di Gesù lo chiediamo per la gloria di Dio. Amen. Lo amate? Ora adoratelo nello spirito con cuore forte. Capite cosa voglio dire? Che siamo morti, che siete già risorti con Lui. Questa è la caparra della nostra salvezza. Siamo seduti insieme nei luoghi celesti. Guardate indietro ai luoghi che siete venuti, guardate cosa sta succedendo. Esaminate voi stessi, fate l'inventario. Vedete, ho ignorato la sua parola. Io so che la Bibbia dice questo, ma non lo credo in quel modo. State attenti, non siete ancora morti. Se lo Spirito Santo fosse lì dentro, direbbe Amen, questa è la mia parola, vedete. Beh, credo che i giorni dei miracoli siano passati. Lo credete? La Bibbia ha detto egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno? Credo che i segni di Marco 16 erano per un'altra generazione. Lo credete quando egli ha detto questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto fin dove? Fino alla fine del mondo. Ecco, io sono sempre con voi e le opere che faccio io le farete anche voi. Fino a quando? Fino alla fine del mondo. Tutte le promesse del profeta che in questo tempo della serie il profeta disse che ci sarà un giorno che non sarebbe stato chiamato né giorno né notte, sarebbe stato tetro. Dove sorge il sole? A est. Dove tramonta? A ovest. Come viaggia la civiltà? Da est a ovest. Ora c'è stato un giorno da quando il Pio, F-I-G-L-I-O, è sorto con la guarigione nelle sue ali a est, sulle persone dell'est. E ora c'è stato un giorno di organizzazione e denominazione, luce appena sufficiente da vedere per andare in giro, mettere il proprio nome sul registro e accettare Cristo come Salvatore. Ma egli ha promesso nel tempo della sera ci sarà luce. Ora le luci della sera sono uscite, mostrando lo stesso sole esso, S-O-L-E, che sorge a est, lo stesso S-O-L-E che tramonta a ovest. Religione, civiltà, salvezza hanno viaggiato da est a ovest come il sole. E ora il F-I-G-L-I-O, lo stesso Spirito Santo che scese nel giorno di Pentecoste, sta scendendo a ovest. Non possiamo andare oltre, siamo sulla costa ovest. Se andiamo oltre siamo in Cina, di nuovo a est dove è iniziato, vedete? Ma ci sarà luce nel tempo della sera. E l'ora, amici, è l'ora. Per favore, ricevete. Ripetetelo. E ascoltate, lasciate che vi dia. Va bene ancora un minuto? Ascoltate. Avete paura del comunismo? Perché avete paura del comunismo? Voi, gente, svegliatevi! Il comunismo è nella mano di Dio. Beh, è uno strumento che egli sta usando. Voi mai... Non c'è una sola scrittura nella Bibbia che dica che il comunismo governerà il mondo, ma la Bibbia ha detto che il romanismo governerà il mondo. Quali erano il ferro e l'argilla nella pianta dei piedi? Era comunismo? No, signore, era romanismo e protestantesimo, proprio così. Quell'acciaio, il ferro, Roma scorre fino alla fine, il romanismo. E guardate dove si trova oggi. Da quando il nostro presidente, il signor Kennedy, è stato eletto negli ultimi 6 mesi, da quando è stato eletto nello stato del Kentucky, circa 310.000 persone si sono convertite da protestanti a cattoliche, solo nello stato del Kentucky. Era sul giornale l'altro giorno, vedete. Guardate cosa è successo ora. Che cos'è? Il Concilio Mondiale delle Chiese. Ne parlano e dicono che tutti questi, come il nostro fratello presbiteriano e così via, che entra. È meraviglioso, anch'io credo in questo. Ma vi siete mai svegliati pensando che Gesù disse che quella vergine è stolta? Quando iniziò a chiedere l'olio, fu proprio allora che arrivò lo sposo? Quando si svegliarono e iniziarono a rendersi conto che non avevano avuto l'olio, andarono a comprare l'olio. Ed è in quel momento, quando andarono a comprare l'olio, che lo sposo venne e la sposa entrò. Non riuscite a vederlo? E pensiamo a tutti questi episcopali, presbiteriani e luterani, lo apprezziamo, li vediamo entrare, ma è un segno per noi. Questo è il tempo in cui vengono a comprare quell'olio, la vergine addormentata che ha dormito per tutto il tempo. Qual è il problema di questi pastori oggi? Non riconoscete l'ora in cui vivete. Gesù disse, se aveste riconosciuto me, avreste riconosciuto il mio giorno. Disse, potete discernere l'aspetto dei cieli, ma non discernete i segni dei tempi. Vegliatevi, gente. Non sapete che la Bibbia ha detto questo a questa chiesa pentecostale per come sta andando ora, nel tempo in cui non pensate? Sapete che la chiesa pentecostale è l'epoca della chiesa di Laodicea, l'ultima? Sarebbe stata tiepida, Dio l'avrebbe sputata dalla bocca. Ogni epoca della Chiesa, ogni stella, ogni ministro durante l'epoca della Chiesa, ogni angelo per la Chiesa ha fatto la sua manifestazione. Sapevate che questa epoca della Chiesa è stata l'unica epoca della Chiesa in cui Gesù è stato messo fuori dalla sua Chiesa ed è stato trovato a bussare alla porta cercando di rientrare? L'epoca della Chiesa di Laodicea. Non vedete l'ora in cui viviamo? Vorrei poter venire qui per circa 2 o 3 settimane in tutto, solo sull'insegnamento biblico, della profezia e così via. Vedete dove viviamo, amici? Qual è il problema delle persone? Non riuscite a vedere che siamo al tempo della fine? È tutto finito. La prossima cosa sarà un rastrellamento che farà quel piccolo gruppo insieme, in un mese o giù di lì se ne andrà, appena si sarà riunito insieme. Bene, siamo alla fine, non è rimasta nessuna speranza da nessuna parte. Correte a Cristo, gente. Grazie ai vostri doni ho nutrito i miei figli. grazie alla vostra bontà ho avuto un ministero. Grazie alle persone, i pentecostali, per cui ho smesso di andare nella Chiesa Battista, siete stati voi. Quando mi dissero che ero un fanatico, che non esisteva la profezia, che non esisteva l'apparizione di questi angeli e cose del genere, vi porto a testimoniare stasera. Vi ho mai detto qualcosa tra le decine di migliaia, se non quello che si è avverato? Vi ricordate quando andarono davanti a Samuele e dissero vogliamo che Saul sia un re? E Dio disse a Samuele, disse, non hanno rifiutato te come profeta, hanno rifiutato me, disse, scendi e mettiti davanti a loro. Disse, vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore se non quello che è venuto? Vi ho mai implorato il vostro sostentamento? Dissero, no, queste cose sono giuste, ma vogliamo ancora il re. Ecco, via di nuovo lo stesso posto. È la Chiesa, non è la nazione, sono le persone. Se volessero, guardate la nostra televisione, guardate i nostri giornali, guardate i nostri cartelloni, guardate le nostre donne, guardate i nostri uomini, guardate le nostre chiese, e marcio fino in fondo. È proprio così. E poi lo chiamano Cristo. Non confidate in quelle cose, gente, vi amo. Non sto cercando di cercare di parlare bruscamente o di dire qualcosa di sbagliato, ve lo sto dicendo nel nome del Signore. Se credete a queste altre cose, le vedete venire. Credete a questo, è più tardi di quanto pensiate. Dio vi benedica. Meglio che ripasso la parola al presidente qui, il fratello Sam Moore, o a qualcuno di loro qui. Lo amate? Cantiamolo ancora una volta. E voglio che tutti voi metterti stringiate la mano ai battisti e voi pentecostali allo stesso modo e diciate, solo anch'io lo amo, fratello, e con l'aiuto di Dio lo servirò con tutto il cuore. Credete? Lo volete fare? Dite amen.
I love him because, that's right, love me and purchase my salvation on
Quanti vogliono esserci in quel rapimento? Alzate la mano. Bene, vedete. Egli sta ancora trattando con voi, vedete. C'è un rifugio per voi se egli sta ancora trattando. Spingiamoci proprio avanti. Ho alzato tutte e due le mie. Voglio esserci anch'io. Portami più vicino, più vicino, più vicino. Benedetto Signore, vicino al tuo fianco sanguinante. È lì che voglio stare. Voi no? Ora mentre cantiamo questo, io l'amo. Alziamo le mani a lui e cantiamo con tutto il cuore. Ora, mentre chinate il capo, chiudete gli occhi, pensate molto sinceramente ora, tutti quelli che non hanno il battesimo dello Spirito Santo con i segni, amore, gioia, pace, lentezza all'ira, gentilezza, pazienza, mansuetudine, fede, tutti questi segni che vi seguono, a prescindere da tutto il resto, quelli sono i frutti dello Spirito. E se questi non sono nella vostra vita, gentilezza, mansuetudine, pazienza, amore, perdono per ogni persona, se quei segni non sono nella vostra vita, ora nessuno guardi, tenete il capochino. Alzate la mano, dite prega per me, fratello Branham, Dio vi benedica, direi circa il 90% della congregazione. Oh Gesù, per favore, Dio, io detesto ferire quelle persone in quel modo, ma oh, cosa farò stando là nel giorno del giudizio? E poi vedo quelle mani che gridano e quelle donne con quei volti che brillano, con gli occhi spalancati e dicono, perché non me l'hai detto? Quando quegli uomini dicono, oh, se tu me l'avessi detto, Dio, aiutami, per favore, tienimi, Signore, fammi essere sincero, fammi essere onesto, fammi essere retto, Signore, aiutami a conoscere la tua parola, così posso dirla, e aiuta queste persone qui, Padre. Pensate proprio, in una conferenza pentecostale qui, è il 90% con le mani alzate, dopo un messaggio che ferisce duro, venuto direttamente dalla parola. Lo Spirito Santo si sta diffondendo, ma Dio, sono così felice che possono ancora rendersene conto. È un uomo o una donna che se ne rendono conto e possono riconoscerlo. Dio, deve essere il tuo Spirito che parla a loro. Prego e rivendico l'anima di ognuno di loro come tuo servitore, Signore. Io, come Mosè, mi trovo fra loro, Signore, e il giudizio è imminente. Io supplico, Signore, hanno alzato le mani. Se ti ho compiaciuto, Padre, so che non l'ho fatto, ma se ho fatto qualcosa che è stato di qualche beneficio per te, ascoltami ora, stasera, Signore. Queste sono persone che si sono sacrificate, hanno fatto di tutto, mi amano, Signore, e amano la parola, amano, e vogliono essere nel giusto, Signore. Apri quel rifugio stasera, Dio, che possano corrervi dentro. Se proprio ora, stasera, nella stanza della preghiera, nella loro camera da letto, svegliali nei sogni altro, Signore, riversa il tuo Spirito su di loro, che possano trovare quella roccia, Signore. Oh Dio, che le loro anime possano essere un fuoco ardente. Concedilo, Signore. Ti amiamo e ti crediamo, e tu hai detto questo nella tua parola. Chiedete quello che volete, vi sarà fatto. Se dimorate in me, la mia parola è in voi. Chiedete quello che volete. Dio, ho cercato di mantenere ogni precetto della parola, sebbene gli uomini mi abbiano messo fuori dalle organizzazioni e da ogni altra cosa, ma credo ancora in essa, l'ho sostenuta, Signore. Ora ascolta la mia preghiera, prego per ognuno di loro. Chiedo che ognuno di loro, Dio, che ognuno di loro possa essere nel rapimento, che possano essere riempiti con lo Spirito, con tutti i segni di un Dio vivente che vive fra loro, Signore. Concedilo, nel nome di Gesù lo chiedo per loro. Amen. Il fratello Carlson ha detto che forse dovrei chiedere se ci sono malati che vogliono che si preghi per loro. Ci sono stasera dei malati che vogliono che si preghi per loro? Alzate le mani se ci sono. Oh my, proprio diversa gente. C'è un'altra serata di riunione. Avremo un'altra serata? Non il banchetto, no, quello sarebbe... Bene, vi dico, mettete le mani uno sull'altro mentre siete in preghiera. La preghiera della fede salverà i malati e Dio li ristabilirà. Guardate qui, voglio che mi guardiate. Ho in mano la mia Bibbia. A cosa mi servirebbe stare qui come un impostore? Ho una moglie e tre figli a casa. Ho dei bambini che piangono quando me ne vado. Ho una chiesa a casa che mi implora di rimanere. Non andartene, disposta a costruire tabernacoli, qualsiasi altra cosa, ma molti dei miei non potrebbero venirci. Devo andare io da loro, vedete? A cosa mi servirebbe stare qui a dirvi qualcosa che fosse sbagliato? Ho 53 anni, sono ministro da 32 anni, non ho mai una sola volta pregato sinceramente per qualcosa che egli non me l'abbia dato o non mi abbia mostrato perché non poteva darmelo, è proprio così. Ho sempre trovato che se lo chiedo ed egli me lo mostrava io sono felice che non me l'abbia dato, lo dico come un fratello che dovrà incontrarvi nel giorno del giudizio con lo stesso messaggio che ho predicato stasera. Imponetevi sinceramente le mani gli uni sugli altri e pregate gli uni per gli altri e non dubitate nemmeno un po', ma credete che quello che avete chiesto lo riceverete e Dio ve lo darà. Non mi importa quanto siete malati o cosa c'è che non va in voi, Dio lo concederà, lo credete? Imponetevi le mani gli uni sugli altri, vi citerò la parola e questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, guariranno. Chi? Voi credenti. Non pregate per voi stessi ora, pregate per quelli su cui avete le mani, perché stanno pregando per voi. Nostro Padre Celeste, so che la parola è andata avanti, ha trovato il suo posto. E ora ho detto loro che c'è una zona di sicurezza, in questa zona di sicurezza c'è potenza di guarigione. E Signore, hanno messo le mani uno sull'altro, sono credenti e noi ti crediamo. Ora Satana ha legato alcune di queste persone con la malattia, stanno pregando uno per l'altro, con le mani uno sull'altro. Satana, tu perdi la battaglia. Ho cercato di stare onestamente sulla parola di Dio ed egli ha detto: se dimorate in me e le mie parole in voi, chiedete quello che volete e sarà fatto. Ecce Satana, vengo nel nome di Gesù Cristo sulla base del suo sangue versato, della sua risurrezione, della sua apparizione qui stasera, nella potenza della vita eterna. Lascia libere queste persone. Nel nome di Gesù Cristo ti sfido a non trattenerli più. Esci da loro, Satana, affinché possano andarsene ed essere libere nel nome di Gesù Cristo. La preghiera della fede salverà i malati, Dio li ristabilirà. Siete figli di Abraham? Dovete essere figli di Abraham. Abraham, non importa quanto tempo ci volle, lui non vacillò alla promessa di Dio per incredulità, ma fu forte dando lode a Dio. Non importa quanto il diavolo vi dica no, 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 voi dite sì, 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 credete alla parola di Dio stasera e Dio lo porterà a compimento. Tutto quello che avete chiesto lo riceverete se crederete con tutto il cuore. Ora vi chiederò, sulla base del sangue versato, sulla base del sapere che siete cristiani e la promessa è vera, se Gesù ha promesso la vita dopo la morte, è andato avanti nella morte ed è tornato con la vita per dimostrarlo e darvi la vita dello Spirito in voi e la sua presenza è qui ora, come può fallire? Non può fallire, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Se affermiamo di essere la progenie di Abraham, la progenie reale, di Abraham, e barcogliamo alla sua parola e poi progenie di Abraham? Abraham, un uomo di 75 anni, sua moglie di 65, ed erano infecondi, sterili. Dio disse loro che avrebbero avuto un bambino. Aspettarono 25 anni finché lei non ebbe 90 anni e lui 100. E lui dava ancora lode a Dio che avrebbe avuto il bambino. Noi non possiamo credere che pochi minuti? Credo che ognuno di voi sia guarito. Credete lo stesso? Alzate la mano, dite, lo accetto sulla base del sangue versato. Dio vi benedica. Allora siete guariti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Bene, fratello Glaucon.